Buonasera a tutti. Informo a norma dell'articolo 19 del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza delle telecamere e della trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti. Prego, dottor Crescentini.
Bossi Sergio. Cerutti Massimo, Zanetta Massimo, Pagani Michele, Pastore Maria Piera, Moia Vittorino, Vicario Diego, Mora Andrea, Vezzola Giancarlo, Nonnis Roberto, La Terza Luigi,
presente.
Fornara Pier Giorgio, Cerutti Emanuele, Pastore Pierluigi, Rossi Corrado, Biondelli Franca e Fornara Andrea.
Constatata la presenza del numero legale, alle ore 18:10 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Passo la parola al Sindaco per le comunicazioni.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Vi comunico che con delibera numero 99 del 3 ottobre 2017 la Giunta Comunale ha apportato alcune variazioni e stanziamenti di bilancio e di cassa che, essendo di competenza della Giunta stessa, vengono comunicati oggi all'organo consigliare. Prima di iniziare questa assemblea vorrei ricordare la scomparsa di tre persone che hanno comunque segnato la nostra comunità. Il 12 ottobre ci ha lasciato Antonio Giuseppe Valsesia, papà del nostro assessore alla cultura Francesco Valsesia, che per ben 18 anni è stato membro di questa assemblea consigliare. Aveva ricoperto la carica di assessore nel 1971 con il sindaco Francesco Zanetta, incarico che mantenne sino al 1976 con il sindaco Eugenio Borgna. Rieletto successivamente, rimase a Palazzo Tornielli fino al 1989. Venerdì 27 ottobre è mancato anche il notaio Domenico Polito, personaggio legato alla nostra città, dove esercitava la professione dal 1999 fino al 2005. No, dal 99, scusate, al 2005 era stato giudice onorario aggregato al Tribunale di Novara e per anni consigliere del distretto notarile. È stato fra i fondatori del Chivanis Club Borgomanero. Ricordiamo anche la sua grande passione per le carrozze, tanto che è arrivato ad allestire anche un piccolo museo personale. Venerdì 10 novembre si è spento Walter Corrà, maestro di karate, cintura nera 7° Dan, recentemente con i suoi allievi in Inghilterra ai campionati mondiali aveva vinto 3 medaglie d'oro. Aveva aperto in Piazza Mazzini una palestra, la Ren Bukang, scuola di arti marziali, nei suoi 40 anni di attività per tanti giovani borgomaneresi è stato un grande esempio. A queste tre persone che hanno dato tanto per la nostra città vada il ringraziamento e il plauso di tutti i nostri cittadini. Noi vorremmo, se siete tutti d'accordo, commemorarle con un minuto di silenzio. Grazie. Colgo anche l'occasione per comunicare che sono stati eletti due nuovi presidenti, Tinivella Giovanni, presidente della Fondazione Marazza, e Zoppis Stefania, presidente della Proloco. A loro vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro. Colgo anche l'occasione per ringraziare i presidenti uscenti, Lele Tacchini e Massimo Minazzoli, per il loro impegno profuso in questi anni, e soprattutto hanno dimostrato veramente l'attaccamento e l'amore che devono avere persone che ricoprono questi ruoli per la nostra città. Grazie di cuore veramente a tutti loro.
Se c'è qualche intervento, prego consigliere Cerutti Emanuele.
Sì, un breve intervento per ringraziare il sindaco intanto e i consiglieri che hanno avuto occasione di rispondere alla proposta che avevo fatto oggi, mi rendo conto all'ultimo momento, ma era arrivata e mi è arrivata così. Dopo il 25 novembre, che era due giorni fa, campagna internazionale contro la violenza sulle donne, avevo pensato di riservare, di appunto chiedere al Consiglio Comunale, al Sindaco, se era possibile aderire alla campagna Posto Occupato, che è molto semplice. In realtà c'è una sedia occupata da un vestito rosso, che simbolicamente è molto importante, e una locandina che dice perché. E mi sembra che rappresenti due cose diverse. Uno è la questione culturale, no? Nel senso che quel simbolo lì, come dice la locandina stessa, dice: ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decise di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società, mi viene da aggiungere in consiglio comunale, perché no? Quel posto vogliamo riservarlo a loro affinché la quotidianità non lo sommerga. Ecco, mi sembrava semplice ma simbolicamente forte, perché culturalmente ci pare che deleghiamo sempre, no, il fatto che ci siano problemi legati alla violenza sulle donne o in genere a cosa imparano i nuovi uomini nelle loro famiglie, nella scuola, eccetera. Mi sembra che anche noi come amministrazione possiamo dire qualcosa anche da questo punto di vista. Mi veniva da dire una frase un po' banale, ma per ogni sfilata, per ogni miss, se facessimo altre 10 cose come amministrazione di fianco, se proprio non si può non fare la miss, secondo me anche culturalmente potremmo dare un bel contributo per evitare che ci sia sempre questa sorta di non uguaglianza, anche dal punto di vista della visione culturale dell'altra persona, in questo caso della donna. Ma anche la questione dei legami sociali, laddove una città, lo so che lo ribadisco sempre, ma lo ribadirò di continuo, i contesti in cui le comunità si incontrano, si ricostruiscono, eccetera, secondo me offrono anche e soprattutto alle persone che si sentono più deboli momenti e luoghi in cui si sentano accolti, si sentano tutelati, ecco. Quindi da questo punto di vista ringrazio di nuovo per questa piccola iniziativa simbolica e basta.
Grazie consigliere Cerutti. Passiamo allora alla proposta di delibera numero 2, approvazione convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la soppressione dei passaggi a livello, siti alle progressive chilometri 30 più 576, 48 più 567 della linea Santiago-Arona, 30 più 923, 31 più 227 della linea ferroviaria Vignale-Domodossola e per la realizzazione delle relative opere sostitutive. Passo la parola al Sindaco.
Grazie, signor Presidente. Questa sera siamo chiamati a deliberare sulla nuova convenzione di RFI per la soppressione, appunto, come si diceva, dei PL e la realizzazione delle opere sostitutive, cioè i sottopassi. Dopo un iter che dura per mille motivi da più di 30 anni, siamo arrivati ad essere nelle condizioni migliori per la realizzazione di tutte queste opere sostitutive ai passaggi a livello. Passaggi a livello che, bisogna ricordarlo, comunque dividono la nostra città in due e creano da anni sicuramente notevoli disagi ai cittadini, alle forze dell'ordine, ai mezzi di soccorso, e poi con l'avvento degli UPAC ancor peggio, perché questi treni di lunghe dimensioni e con notevoli passaggi in più hanno veramente diviso la nostra città in due, probabilmente non solo la nostra città, l'intera provincia, ma noi ci fermiamo in quel di Borgomanero. Credo di poter anche dire che tutte le amministrazioni precedenti alla nostra, o meglio, nostra compresa, nel presentare il programma elettorale hanno sempre preso in considerazione questo importante punto, perché questo fa capire il grande grado di interesse su queste opere, e questo lo voglio sottolineare grazie all'interessamento di tutti i sindaci che si sono succeduti. Abbiamo Maria Piera Pastore, abbiamo Pastore Pierluigi qui presenti con noi, che hanno ricoperto questo ruolo di sindaco della nostra città, e quindi grazie veramente a tutti siamo riusciti finalmente ad ottenere questo grande risultato per la nostra città. Io vi leggo quello che ho messo, che è stato messo in delibera. Con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 23 del 10 aprile del 2001, l'amministrazione approvò la convenzione con le Ferrovie dello Stato S.P.A. per la soppressione dei passaggi a livello siti alle progressive chilometri 30 più 576, 30.923, 31.227, 32.363 della linea ferroviaria Novara-Domodossola, mediante la realizzazione delle opere sostitutive costruite a cura e a spese delle Ferrovie dello Stato S.P.A. e con il contributo economico da parte del Comune di Borgomanero di 3 miliardi e 500 milioni di vecchie lire, pari a 1 milione 808 mila euro. E con deliberazione di Consiglio Comunale numero 76 del 14 dicembre del 2006, l'amministrazione approvò una nuova convenzione in sostituzione alla precedente, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale numero 23 del 10 aprile 2001, in considerazione di modifiche progettuali richieste dall'amministrazione ed apportate da Rete Ferroviaria Italiana S.P.A., riconfermando il contributo economico del Comune di Borgomanero pari a 1.808.000 euro, dando atto che RFI S.P.A. aveva sostituito le Ferrovie dello Stato S.P.A. per quanto concerne le attività oggetto della convenzione. Che in data 10 maggio 2016 è stato avviato il procedimento per la fase di verifica di procedura di via inerente al progetto proposto da RFI S.P.A., presentato in data 15 aprile 2016 e successivamente integrato in data 4 maggio 2016 per la soppressione dei passaggi a livello siti alle progressive, che prima vi ho elencato, della linea ferroviaria Novara-Domodossola e per la realizzazione delle relative opere sostitutive nel comune di Borgomanero. Che in data 25 settembre 2017 l'organo tecnico comunale, esaminati i pareri pervenuti in seno alla conferenza dei servizi sopra richiamata, in merito al progetto proposto da RFI ha espresso il proprio parere conclusivo ritenendo di non doversi procedere alla valutazione di impatto ambientale di cui l'articolo 12 della legge regionale 40 del 98. Che in data 16 ottobre 2017 la Giunta Comunale con deliberazione numero 105 ha preso atto del parere conclusivo dell'organo tecnico comunale del 25 settembre 2017 e stabilito di escludere di conseguenza dal processo di via di cui l'articolo 12 della regionale 4098 e successive il progetto relativo alla soppressione di passaggio a livello. Che nell'ambito della conferenza di servizi sopra richiamata il Comune ha chiesto lo stralcio della realizzazione del sottopasso pedonale al chilometro 32.355 della linea ferroviaria Vignale Domodossola, opera 3, che sarà contestualizzata con l'esecuzione delle opere da realizzare in Comune di Briga Novarese e sarà oggetto di una nuova convenzione. Che il progetto esecutivo redatto a cura e a spese di RFI S.P.A. ha tenuto conto delle osservazioni a suo tempo formulate dall'amministrazione comunale in occasione degli approfondimenti tecnici correlati dall'approvazione della convenzione e progetto preliminare con deliberazione di Consiglio Comunale numero 23 del 10 aprile 2001, numero 76 del dicembre 2006. Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale 126 del 21/11/2017, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla soppressione di passaggi a livello sopracitati e per la realizzazione delle relative opere sostitutive. riconosciuto necessario al fine di dare corso alle opere previste nel progetto esecutivo, redatto a cura e spese di RFI S.p.A., approvare la nuova convenzione pervenuta in data 2 novembre 2017, acquisita al protocollo 00443000/2017, che dovrà regolare il complesso degli impegni assunti dalle parti al peculiare scopo di conseguirne un interesse di pubblica utilità. Esaminata la bozza di convenzione, di cui è stata e valutata la stessa meritevole di approvazione in quanto consente di raggiungere gli obiettivi e gli interventi previsti dall'amministrazione. Sentita anche la commissione consigliare numero 3, riunitasi in data 13/2017, delibera di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate, la convenzione con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la soppressione di passaggi a livello, siti alle progressive chilometri 30+576, 30+923, 31+227 della linea ferroviaria Vignale Domodossola e per la realizzazione delle relative opere sostitutive. 2. Di dare atto che la citata convenzione sostituisce la precedente convenzione con le Ferrovie dello Stato, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale numero 76 del 14/12/2006, avente le medesime finalità. 3. Di mandare al dirigente responsabile l'effettuazione di tutti, di demandare al dirigente responsabile dell'effettuazione di tutti gli atti connessi e conseguiti al presente atto, compreso l'impegno di spesa da assumere con determinazione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto del 2000. 4. Di dare atto che all'onere complessivo di euro 1000 a carico di questo comune si farà fronte come da bilancio pluriennale vigente mediante l'applicazione dell'avanzo amministrativo vincolato al capitolo 1 milione. Cosa ho detto? Scusate. 1 milione, chiedo scusa. Realizzazione del sottopasso ferroviario, missione 10, programma 5. In questa convenzione avrete notato le differenze sono veramente poche dalla prima convenzione, ma c'è una sostanziale differenza, che è quella degli importi. Quindi il Comune non deve più versare 1.808.000 euro, ma 1 milione di euro. Ed è questo, è credo, il merito più grosso che abbiamo avuto negli ultimi 2 anni in questa trattativa fatta con RFI. Siamo riusciti a far capire loro che le amministrazioni passate, e non mi ricordo se era l'amministrazione Pierluigi Pastore, avevano comunque acquisito l'area ex Giustina, avendo speso 600 milioni di vecchie lire, ad RFI abbiamo detto noi però 1.800.000 non ci stiamo più, e quindi abbiamo fatto la proposta di dare loro 1 milione di euro. E quindi questo è un po' quello che sostanzialmente il risultato, oltre a quello di portarci ormai sulla strada, sul cammino verso la realizzazione dei sottopassi, anche un impegno di 808.000 euro in meno che rimarranno nelle casse del Comune per andare a realizzare opere che facevano comunque parte del nostro programma. Grazie.
Ci sono interventi? Prego, consigliere Pierluigi Pastore.
Beh, innanzitutto confermo che era stata la nostra amministrazione ad acquisire l'area ex Giustina da un fallimento che c'era, insomma. Quindi abbiamo avuto questa opportunità e quindi questo avveniva già qualche anno fa. Io volevo fare alcune considerazioni e volevo partire un po' da lontano. Voglio ricordare che già nel 2006 ci fu una conferenza dei servizi a Roma e questa conferenza dei servizi il nostro progetto era già stato depositato. Poi ci furono dei problemi, nel senso che l'allora rappresentante del Comune di Borgomanero fece delle obiezioni sul progetto, il presidente della commissione disse vabbè, di fronte a queste obiezioni interrompiamo l'istruttoria, e in quella sede era presente il Comune di Borgomanero e il Comune di Chivasso. il Comune di Chivasso accettò, firmò in quel momento la convenzione, il Comune di Chivasso ha avviato già da 10 anni i lavori di realizzazione dei sottopassi e sono 10 anni che loro stanno già lavorando. Io mi sono documentato, il Comune di Chivasso ha fatto una deliberazione di approvazione dei progetti definitivi proprio nel maggio del 2008 e quindi praticamente sono 10 anni che sta lavorando. Detto questo, non dico che abbiamo perso 10 anni, ma forse 10 anni fa si poteva già fare qualche passo avanti. Detto questo, ci sono alcune questioni all'interno di questa convenzione, signor Sindaco, che mi lasciano perplesso. E le vado a elencare una alla volta, mi permetterà. Ho chiesto al Presidente del Consiglio magari qualche momento in più rispetto ai 10 minuti canonici, però penso che sia importante, dato che sono 30 anni che aspettiamo questa cosa, se anche aspettiamo magari qualche minuto in più non guasta. Allora, una prima annotazione: nella convenzione c'è scritto che l'esecuzione delle opere sarà effettuata ad insindacabile giudizio di RFI nei termini e modalità della stessa ritenuti più opportuni. Voglio ricordare che nella precedente convenzione sottoposta a RFI c'era uno scadenziario. Cioè c'era una serie di date che sulle quali dovevano iniziare i lavori. Io sono andato a controllare nel progetto che RFI ha mandato all'amministrazione comunale, il progetto non c'è, c'è un cronoprogramma che parla di mesi, ma non c'è una data in cui si dice noi partiamo alla fine del mese di dicembre, non lo so, cioè non c'è un cronoprogramma con delle date, c'è un cronoprogramma con dei mesi e non essendoci un capitolato allegato al progetto diventa difficile anche stabilire quali sono le tempistiche. Poi può darsi che il sindaco abbia fatto degli accordi, però sarebbe opportuno sapere anche di questi accordi, perché da questa convenzione non si desume quando sarà l'inizio di questi lavori e quando sarà la fine di questi lavori. Primo problema. Secondo problema. Seconda questione che mi sembrava abbastanza importante è questa. Articolo 6. Consegna delle opere e soppressione dei passaggi a livello, penalità. Allora, quando sarà tutto finito, speriamo presto, ci sarà un verbale sottoscritto dal Comune e da RFI nelle prime parti dell'articolo 6. Insomma, no? Allora, si fa una visita di constatazione della regolare esecuzione dei lavori, di cui esito sarà fatto risultare un apposito verbale sottoscritto dagli incaricati del Comune e da RFI. Cioè, io leggendola così dico, il rappresentante del Comune va là e dice che tutto va bene, il cemento armato va bene, è tutto a posto, ma vogliamo capire se c'è un tempo, no, per dire... se c'è un tempo per dire proviamo a vedere, mica che piova dentro, perché se sappiamo cosa è successo al sottopasso della stazione al pedonale, quando hanno spinto il manufatto si è accartocciata tutta l'impermeabilizzazione, quindi poi impermeabilizzare dall'interno diventa un'operazione praticamente impossibile, quindi secondo me sarebbe opportuno che ci sia un momento in cui io verifico che le cose funzionano, non finiti i lavori oggi, fatto l'ultimo oggetto del cemento armato, domani lo prendiamo in carico. Forse avere un minimo di lasso di tempo per verificare questa cosa non sarebbe stata una cosa sbagliata. Perché poi dice, entro 30 giorni dalla data del suddetto verbale, il Comune ora per allora si impegna a provvedere all'apertura al pubblico, al transito e fare le relative ordinanze di chiusura delle strade. Cioè, mi sembra pochissimo il lasso di tempo tra la fine dei lavori e la contestuale apertura presa in carico in buona sostanza, perché non dobbiamo dimenticare che poi la manutenzione sarà a carico del Comune di Borgo Manero, quindi non c'è un lasso di tempo tra questi due momenti, secondo me. Perché poi se ritardiamo, la maggior spesa, all'articolo sempre 6, all'articolo 6 la maggior spesa di 200 euro per ogni giorno di prolungato esercizio del passaggio a livello è a carico del Comune. Cioè, quindi ci stanno pressando per fare questa, per aprire questi, queste benedette, per aprire questi benedetti sottopassi. Ah, questo poi è una cosa che non ho ben capito, magari il sindaco me la può spiegare. Il Comune si obbliga a tenere RFI completamente sollevati ed indenni, articolo 7, pagina 12. Il Comune si obbliga a tenere RFI completamente sollevati ed indenni da qualunque responsabilità, nonché da ogni reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa, ragione o d'azione, a seguito della soppressione dei passaggi a livello. Cioè, questo non l'ho ben capito, se poi qualcuno me la può... Perché praticamente qua io la leggo così. Cioè, se un cittadino si lamenta per qualche motivo, RFI non c'entra niente. RFI è il problema del Comune. Non so, per una... Cioè, però poi magari c'è una spiegazione plausibile su questo. Però mi sembra molto sbilanciata questa convenzione, molto sbilanciata nei confronti di RFI. Le suddette opere si intendono. L'ultima cosa era, sempre a pagina articolo 8, RFI si riserva il diritto di interrompere temporaneamente, previo avviso al Comune di almeno 15 giorni, al transito stradale in corrispondenza dei manufatti al suo di cui innanzi a suo giudizio, se ciò si rendesse necessario per lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria delle strutture portanti, ovvero per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente agli impianti e al traffico. Io la leggo. Supponiamo che a un certo punto su uno dei sottopassi c'è un problema dove RFI deve intervenire. Loro chiudono e sono problemi nostri, cioè voglio dire... soprattutto se questo dovesse succedere al sottopasso in prossimità della stazione, perché dicono no, noi chiudiamo, fra 15 giorni chiudiamo il sottopasso, sono problemi vostri. Cioè, forse il concordare magari una questione per dire, perché lo rileggo, RFI si riserva il diritto di interrompere temporaneamente, previo avviso al Comune di almeno 15 giorni, il transito stradale in corrispondenza dei manufatti di cui innanzi, quando a suo e ciò si rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture portanti, ovvero per qualsivoglia altra inderogabile esigenza attinente gli impianti e il traffico. Secondo me questa cosa qua potrebbe essere anche magari meglio coordinata con RFI. Perché poi questo ci comporta una maggiorazione del 10%, eccetera, eccetera. Sanno fare i loro interessi. Allora, questa se la potevano evitare, sindaco. Sfruttamento degli spazi pubblicitari nei cantieri di lavoro. Lo sfruttamento pubblicitario degli spazi disponibili in relazione alla realizzazione delle opere sia in corso di lavoro, sia in epoca successiva... sarà oggetto di separato accordo tra FRI, RFI SPA e altro soggetto delegato del Comune. Cioè, finiamo l'opera, mettiamo le transennine, quelle dove ci sono le pubblicità, RFI dice no, momento, voi mettete le transennine, però una parte dei proventi vengono a me. Ma insomma, adesso siamo sul nostro territorio. Cioè, RFI, insomma, non è che può esagerare a tirare la corda in questa cosa qua, eh? Cioè, mi sembra veramente un po' tanto. Poi, il Comune, questa qua è un'altra cosa che mi è poco comprensibile. Il Comune a parziale copertura dell'articolo 10 chiede, praticamente RFI chiede un contributo finanziario fisso, invariabile, omnicomprensivo pari a 1 milione di euro. Il sindaco ha giustamente detto che, articolo 10, il sindaco ha giustamente detto che da 1.800.000 siamo passati a 1 milione come contributo del Comune. Io però voglio ricordare due cose che ho che mi sembra importante ricordare, che rispetto all'1.8 il 1.8 prevedeva la soppressione e la realizzazione di 3 passaggi a livelli, cioè voglio dire, noi sopprimiamo e facciamo 3 opere sostitutive, la via Simonotti, compresa la via Simonotti, e quindi in questo momento la via Simonotti viene lasciata così com'è e quindi non si fa alcuna opera sostitutiva, quindi ha anche un senso la riduzione del contributo del comune. Prima considerazione, quindi c'è una diminuzione dell'importo dei lavori e quindi c'è una diminuzione giustamente dell'importo. In secondo luogo sono 10 anni che RFI fa transitare i treni su quella tratta, sulla tratta dello IUPAC. Insomma, sono 10 anni che RFI incassa, perché mica li fa transitare a gratis. Provate ad andare a vedere il tariffario di quanto costa fare transitare un treno sulla tratta da Novara a Domodossola. C'è un tariffario delle Ferrovie dello Stato. Quindi in questi 10 anni RFI avrà pure incassato qualcosa, siete d'accordo oppure no? Cioè, secondo me RFI ha incassato, quindi poteva anche fare questo sforzo per dire sono 10 anni che incassano, sono 10 anni che non do niente al comune, comunque sono 10 anni di introiti a RFI, perché RFI quando fa transitare i treni dello IUPAC o dei vettori privati, perché su questa linea ferroviaria transitano anche i vettori privati, cioè vettori che hanno un loro locomotore un loro numero di carrelli, normalmente sono dai 25 ai 27 carrelli che passano anche su questa, quindi loro l'affittano la tratta. Ultima considerazione, questo milione verrà dato 500.000 euro al consegna dei lavori e poi 500.000 alla consegna delle opere. Ecco, c'è una cosa che sul discorso della possibilità di effettuare manutenzioni sulle aree che verranno chiuse, cioè noi sotto la via Fratelli Maioni e sotto la via Arona abbiamo delle condotte, fognature, abbiamo gas, abbiamo acquedotto, abbiamo delle opere di urbanizzazione. Io mi auguro che se andiamo a effettuare una riparazione in quella sede non ci venga poi chiesto anche i famosi 200 euro ogni minuto se interrompiamo la linea, perché poi questo mi auguro che non succeda, ma questo potrebbe succedere. Ultima cosa che secondo me è l'articolo 13, la garanzia. Già il numero 13 porta sfortuna, ma qui veramente è una sfortuna, perché il comune a garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione presterà una cauzione mediante polizza fideiussoria di 1.189.000 euro. La polizza fideiussoria sarà svincolata col benestare di RFI ad avvenuta soppressione definitiva dei passaggi a livello. Ma si fidano veramente del comune di Borgo Manero? Non è la prassi, ti faccio vedere, sindaco, le faccio vedere la precedente convenzione, non c'è nessun riferimento a una cauzione provvisoria. Ho controllato in comune di Chivasso, non c'è nessuna cauzione provvisoria, ho controllato con il comune di Gozzano, che hanno fatto anche loro delle cose, non c'è nessuna cauzione provvisoria. Allora, ma poi è una questione di fiducia, cioè in fin dei conti non siamo noi a dover, non è il comune che deve essere garantito, saranno le ferrovie che daranno all'impresa costruttrice una polizza fideiussoria a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori. Ma cosa c'entra il comune? Io non l'ho mai visto, e lo chiedo anche all'assessore ai lavori pubblici, che fa dei lavori pubblici, ma quando mai al comune viene chiesta una polizza fideiussoria.
Consigliere Pastore, se può terminare.
Termino.
Grazie.
Però, secondo me, questa veramente è un po' una cosa che stona. Poi, signor sindaco, io gliel'ho già detto, io voterò questa deliberazione perché è importante per la città, quindi c'è un bene, c'è un finale che deve essere superiore a queste cose. Però voglio soltanto dire che è molto onerosa e molto sbilanciata a favore delle Ferrovie dello Stato. Secondo me si poteva prestare un po' onerosa nel senso che è molto sbilanciata a favore delle Ferrovie. Poi è chiaro che c'è un progetto superiore e dobbiamo dire che sono 30 anni che l'aspettiamo e va bene, tiriamoci giù la pelle, siamo nella città di San Bartolomeo.
Grazie consigliere Pastore. Se c'è qualche altro intervento. Prego onorevole Biondelli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io credo che l'ingegnere Pastore è già intervenuto su alcuni punti che volevo sottolineare. Mi permetto quindi di dire prima di tutto l'importanza, perché 30 anni davvero che aspettiamo questo sottopasso, forse anche di più, quindi sicuramente voteremo a favore. Però ci sono appunto alcune puntualizzazioni, quindi magari poi sarete voi a dirmi bene la cosa. A pagina 5 della Convenzione, lo sottolineava già Pierluigi, l'eventuale mancata realizzazione delle opere non dà luogo comunque in tal caso a diretta responsabilità contrattuale nei confronti del Comune. Ecco, anche qui direi che è un presente accordo di convenzione, quindi sembra quasi una mera formalità e non ha nessun valore quindi vincolante, quindi è un po' messa così. Poi a pagina 7 dice, nel secondo paragrafo, del pari RFI potrà sospendere per esigenze connesse all'esercizio ferroviario un insindacabile giudizio in tutto o in parte i lavori di propria competenza. Ecco, qui ci potrebbe essere davvero un problema che sospende per qualche motivo i lavori e noi abbiamo veramente un problema di viabilità. Quindi credo che anche questo andrebbe... No, se i lavori vengono sospesi che rimane un problema di viabilità. E poi il punto a pagina 9, le aree di proprietà dei terzi necessarie per la costruzione e opere saranno espropriate direttamente da RFI prima dell'inizio dei lavori. Ecco, siccome l'atto di esproprio è un atto amministrativo comunque forte, invasivo, ecco anche questo chiedo appunto il Comune se può attuare qualche controllo o comunque lavorare in sinergia con RFI su questo atto amministrativo che è un atto così forte. Mi dicono che comunque RFI è disponibile in questi casi a confrontarsi e non lavorare così in modo no, forte e indiscriminato. Quindi ecco, anche queste sottolineature, perché il resto l'ha già sottolineato bene Pierluigi, magari prendere in considerazione e provare magari insieme ad affrontarle poi, ecco, per poter non trovarsi in difficoltà sia con viabilità sia con i cittadini che si trovano espropriati, insomma, per cercare che vada per il meglio questa cosa che aspettiamo tutti da 30 anni.
Grazie onorevole Biondelli, passo la parola al consigliere Pagani.
Sì. Buonasera signor Sindaco, signori assessori, colleghi consiglieri. Io nel mio intervento non vorrei entrare nel tecnico della convenzione, anche perché non ne ho comunque le competenze, diciamo. Vorrei innanzitutto esprimere le mie congratulazioni a questa giunta che finalmente dopo 34 anni è riuscita a portare a termine un progetto molto importante per la nostra città. Di notevole rilevanza è la riduzione dell'importo che il Comune avrebbe dovuto impegnare per quest'opera. La realizzazione di sottopassi ferroviari cambierà radicalmente la viabilità di Borgo Manero. Io in prima persona, in quanto residente del Rione Sant'Anna, vivrò, tra virgolette, questa rivoluzione. È certo che la chiusura dei passaggi a livello utilizzati da sempre porterà a dei disguidi per la cittadinanza. È per questo che chiedo a questa giunta di non fermarsi qui, ma di proseguire già fin da ora nello studio di nuovi progetti per l'attraversamento ciclopedonale nelle zone interessate. Sicuramente gli 800.000 euro risparmiati potranno essere di grande aiuto. Ritengo che alcune soluzioni già inserite nel piano regolatore comunale, come la nuova strada di collegamento tra la rotonda di via 24 Maggio via Alfieri e la stazione ferroviaria, siano delle valide alternative all'attuale collegamento tramite il passaggio a livello di via Arona. Altro punto critico sarà la messa in sicurezza della via Piave, la quale subirà sicuramente un notevole aumento di traffico, che di per sé potrebbe anche sopportare, ma sicuramente la mancanza di marciapiedi e piste ciclabili la renderebbe pericolosa. E anche un sistema sicuramente più agevole e sicuro per l'attraversamento della rete ferroviaria, tipo l'attuale sottopasso della stazione, da migliorare e rendere più sicuro. Questi sono sicuramente alcuni punti che avremo modo tutti insieme di affrontare durante il periodo di realizzazione dei sottopassi. Per questo chiedo la collaborazione di tutti, lasciando da parte sterili ed inutili polemiche che a nulla di propositivo potranno portare. Grazie.
Grazie consigliere Pagani. Prego consigliere Fornara Pier Giorgio.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Non mi dilungo perché l'ingegner Pastore credo che abbia già fatto un elenco abbastanza analitico di tutte le problematiche che questa convenzione mette a repentaglio o comunque insomma mette anche qualche difficoltà al Comune. Intanto dico che sarebbe stato anche una bella cosa questa sera poter proiettare 4 slide almeno per far capire anche al pubblico presente che cos'è che avverrà con questa realizzazione, perché effettivamente, come diceva adesso Pagani, stravolge in un certo modo la nostra viabilità. E ringrazio anche il consigliere Pagani che ha voluto sottolineare l'aspetto ciclopedonabile dell'eventuale chiusura, barriere, diciamo, che verranno costruite dopo questi sottopassi. E mi riferisco soprattutto al fatto che nelle premesse la Convenzione dice che ai sensi di quanto previsto dagli articoli 229 e 30 della legge del 1865, dice che si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di comodità e sicurezza le comunicazioni pubbliche, quindi pedonale e ciclopedonale. Per cui su questo aspetto credo che probabilmente lui citava, e giustamente, il risparmio di 800.000 euro per disporre di magari qualche servizio in più. Le slide che potevano essere proiettate avrebbero anche reso probabilmente meglio questo servizio, questa possibilità di capire quale giro saranno costretti a fare sia i pedoni che le biciclette. E a proposito di questo, cominciamo anche subito dal sottopasso che esiste adesso alla stazione, il quale penso che l'avrete visto tutti, mentre dalla parte, diciamo, del San Luigi uno può entrare benissimo con carrozzine e passeggini, quando arriva dalla parte della stazione si trova la gradinata e basta. Quindi sì, no, lo so. Ci doveva essere un ascensore, ci doveva essere cosa, però potrebbe essere anche questo una richiesta da inserire nell'RFI, visto che questa benedetta società è anche una società di capitale, una SPA, quindi già mi meraviglio che siano le RFI che impongono al Comune tutta una serie di cose, compreso davvero la fideiussione, che è la cosa, vuol dire non fidarsi della controparte. Grazie.
Grazie consigliere Fornara. Prego consigliere Fornara.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anch'io avevo una serie di cose da sottolineare che in gran parte sono già state sottolineate dal consigliere Pastore. Mi rimangono per esempio pagina 12. Al collaudo generale tecnico amministrativo provvederà RFI mediante i propri incaricati. Cioè, RFI esegue le opere e si sceglie anche il collaudatore. Non sarebbe meglio concordarlo con il Comune? Poi, all'articolo 10, quello corresponsione dei contributi, 500.000 euro alla consegna dei lavori da parte di RFI all'impresa appaltatrice dei lavori medesimi, i restanti 500.000 euro alla consegna delle opere realizzate da parte di RFI al Comune. Io direi al collaudo finale. O per il resto, penso, consiglieri Pastore e Biondelli, abbiamo già sottolineato quello che avevo visto anch'io.
Grazie consigliere Fornara. Do la parola al consigliere Cerutti Emanuele.
Sì, brevissimo. Condivido per lo più tutte le cose che sono state dette, ma siccome le condivido e siccome mi sembrano tante, mi sembra che affermare che non voterò a favore di questa convenzione ma mi asterrò non è una sterile polemica, ma è dopo 34 anni forse vale la pena di farle bene le cose, fino in fondo, no? Anche nei dettagli. Riconoscendo il merito, no, di essere arrivati fino a qua, riconoscendo il merito di aver risparmiato un sacco di risorse, non è in dubbio questa cosa qua, infatti non voterò contro una cosa del genere. Riconoscendo tutto questo, ci sono alcune cose che, così com'è, rendono la convenzione non perfetta ma perfettibile. Allora, a quel punto io dico 34 anni vale la pena di avere una convenzione, non dico perfetta ma perfezionata. L'ultima cosa che mi viene in mente è rispetto per esempio all'accesso dei disabili al centro, no? Si parlava di io che abito di qua, io che abito di là, se uno è un disabile mi sembra che le pendenze per esempio della rampa che va, della bretella che va da via Fratelli Maioni al nuovo, alla nuova realizzazione ha delle pendenze che non rendono agevole o non rendono agibile quell'accesso lì a un disabile, per esempio, ma è una piccola cosa, no? Però messa in fianco a tutte le altre piccole cose, quella convenzione vincola il Comune proprio perché cambierà radicalmente la viabilità. E qua mi viene in mente il piano urbano del traffico che non ne ha tenuto conto, mi fa un po' sorridere, ma comunque siamo su un altro tema. Cambierà talmente radicalmente la viabilità che condizionerà per anni, per lo più in meglio, grazie a Dio, la viabilità di Borgomanero, ma anche forse qualche attenzione a non condizionare, per esempio, un disabile che deve accedere al centro, non saranno tantissimi, ma un'attenzione anche per queste persone forse vale la pena. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti Emanuele. Prego consigliere Pastore Pierluigi.
Brevissimamente, io non volevo fare nessuna polemica sterile, ho fatto delle osservazioni che mi sembrava opportuno fare. È una preoccupazione, poi ho anche detto che l'avrei votata sta cosa. È una preoccupazione però, signor Sindaco, il giorno che sarà, che ci sarà il sottopasso della stazione, diciamo che sbucherà sul Viale Libertà, no? Sto sottopasso sbuca sul Viale Libertà, incrocio via Fratelli Maioni, no? Sarà opportuno che il Comune si sia già preoccupato e attivato perché altrimenti tutto il traffico viene portato a quell'imbuto che è il ponticello, per chi va all'ospedale all'imbuto del ponticello. Quindi secondo me attivarsi perché venga realizzato questo secondo ponte sulla Gogna, che è in piano regolatore, avevamo già messo noi in piano regolatore, questo secondo ponte sulla Gogna che va dalla via Fratelli Maioni alla via Cavigioli, eviterebbe soprattutto alle ambulanze che arrivano da Arona, perché adesso l'ospedale di Borgomanero è diventato un po' un centro importante, quindi da Arona vengono parecchie ambulanze da questa parte e quindi pensare di fargli fare il ponticello, si perde un sacco di tempo. Pertanto quell'opera è un'opera essenziale, anche perché si chiuderebbe questa circonvallazione interna che poi da lì va su verso la rotonda di dove c'è la San Giuliano, eccetera, eccetera. C'è però una cosa che non mi ha convinto il consigliere Pagani, quando ha parlato di una viabilità che parte dalla rotonda di via 24 Maggio e va alla stazione. Io non sono certo che si possa più fare quella viabilità. perché secondo me non c'è più un piano regolatore. Ed è un peccato, probabilmente. Grazie.
Grazie, consigliere Pastore Pierluigi. Do la parola al consigliere Cerutti Massimo.
Ho ragione?
Sì, no, buonasera a tutti. Innanzitutto, grazie della collaborazione. Volevo solo un attimino, se possibile, possibilmente chiudere il discorso prima della votazione, tagliando un po' la testa al toro, perché giustamente sono state anche fatte delle obiezioni dal punto di vista tecnico, che però non so fino a che punto ci compete direttamente questa cosa. Penso che facciano parte un pochino delle opportunità politiche della minoranza di presentare queste obiezioni. Ma credo che a questo punto noi possiamo soltanto dire voteremo questa mozione a favore, finalmente si riesce ad arrivare a una conclusione di questo lunghissimo discorso. Io voglio dare ancora una volta merito al sindaco per l'impegno che ha profuso in questi anni, di quando era assessore e poi vice sindaco eccetera, e ha portato a termine un discorso che probabilmente non si sarebbe mai chiarito, perché io so degli sbattimenti che ha avuto il signor sindaco con i tecnici di RFI, con i politici eccetera eccetera. Finalmente siamo riusciti a avere una conclusione, è tutto merito del sindaco, questo lo dobbiamo dire a chiare lettere e che si sappia, perché senza la sua ostinazione non si sarebbe arrivati a questo. Consigliere Pastore giustamente dice facciamo due sottopassi anziché tre, intanto portiamoli a casa. È vero, però abbiamo risparmiato 800.000 euro. Poi sinceramente per quanto riguarda il sottopasso di via Simonotti, io sono quasi ben contento, perché lei si ricorda, signor sindaco, ex sindaco, ai tempi era sindaco, quando è stata contattata la signora Severina Cerutti, ecco esatto, lo so, e lei sa com'era rimasta la signora, non ci ha dormito per una vita, perché sapeva che la sua casa sarebbe stata molto a rischio. E quindi questo è stato anche un grosso problema che è stato affrontato un po' con leggerezza, secondo me, e quindi da una parte forse anche in quella zona, se non si fa il sottopasso così come era stato previsto, forse è anche un bene per gli abitanti della zona e per le abitazioni della zona. Detto questo, per rispondere ancora al consigliere Cerutti Manuel, quando parlava di fare le cose fatte bene, penso che sia la cosa principale, anche perché si consegneranno i lavori dietro previo collaudo, quindi il collaudo sicuramente, i 500.000 euro saranno dati sicuramente dopo il collaudo, immagino, io non entro nel merito, ma penso che sarà così, per cui sì. Sì, ecco, sì, adesso non ricordo più chi l'aveva detto, forse anche...
Non ci sovrappioniamo, Emanuele, Massimo...
Per cui niente, era solo per chiudere e dire che noi voteremo a favore con tutta la nostra
convinzione. Grazie, consigliere Cerutti Massimo. Qualche altro intervento? Do la parola al sindaco.
Grazie, Presidente. Le domande sono state veramente tante. Io non entro nel merito della convenzione, che sicuramente, come diceva il consigliere Pastore, è sicuramente carente in alcune sue parti. Ne abbiamo discusso anche fuori questa sede, abbiamo approfondito anche con l'architetto Manuelli alcuni passaggi. Sicuramente questa convenzione poteva avere anche altri risvolti, ma come ben lei ha sottolineato, nel 2008 a Roma, mi diceva, qualcuno dell'amministrazione è andato e ha chiesto di apportare delle modifiche e il risultato è stata una disfatta, mi sembra aver capito, no? Santiago mi ha detto prima, Chivasso, io mi auguro che siano finite le opere, perché 10 anni, insomma, mi sembrano veramente tanti, no? E io al di là di tutte queste cose entro invece in qualcosa di più specifico. E in convenzione non ci sono delle date, io vi posso leggere quel che mi ha mandato Dario Pellegrino, che è l'ingegnere di RFI, nel quale negli ultimi 5-6 anni si è creato veramente un ottimo rapporto di collaborazione tra il sottoscritto, in modo particolare l'architetto Manuelli, e i nostri uffici e RFI. Mi parla di tempistiche, dice il momento in cui verrà, scusate, non vedo più. Il momento in cui verrà approvata con delibera comunale la convenzione e successiva firma, RFI procederà con la predisposizione della documentazione per poter andare a gara, il tempo previsto un mese. Completata la documentazione di gara, RFI procederà con l'avvio delle attività negoziate necessarie per l'individuazione dell'impresa appaltatrice e quindi espropri e quant'altro, tempo previsto 7 mesi circa. Questi sono i tempi di RFI, che sono diversi dalle nostre gare d'appalto. Dopo l'aggiudicazione dei lavori, RFI consegna i lavori all'impresa appaltatrice e da questo momento iniziano i tempi contrattuali 2 anni e 4 mesi circa. Quindi, salvo imprevisti, quindi non l'approvazione di questa, la non approvazione di questa convenzione, okay? I lavori saranno completati entro 3 anni dalla sottoscrizione della convenzione stessa. Io potrei entrare anche nello specifico di alcuni passaggi, chiamerei qui poi l'architetto Manuelli, ma io credo che l'obiettivo nostro oggi sia veramente quello di portare a termine un risultato a favore della nostra città. Vede, consigliere Pastore, lei ha sottolineato il fatto che abbiamo risparmiato 808.000 euro, ma abbiamo stralciato un sottopasso. Può essere, nel senso che vedremo nella nuova convenzione che cosa verrà messo, perché è già arrivata una nuova convenzione e bisognerà vedere se il Comune riesce a dire no signori, per il nuova, nuova convenzione che prevede il sottopasso di via Simonotti e quello di Briga Novarese, bisognerà vedere, il Comune potrà contrattare, ne sono convinto di questo, e quindi dire guarda che di euro non te ne do. Questo poi è un progetto pedonale, è un progetto che su richiesta di Briga Novarese è stato, ha chiesto Briga Novarese in conferenza di servizi, ha chiesto a noi se eravamo d'accordo di stralciarlo, l'abbiamo stralciato perché secondo me quel sottopasso aveva veramente delle grosse pecche, non dava le soddisfazioni che richiedevano sicuramente gli abitanti della zona, e quindi abbiamo chiesto a RFI di rivedere questo progetto. Per quanto riguarda invece gli espropri e quant'altro, è chiaro che verranno fatti sotto la guida anche del Comune di Borgomanero, come hanno fatto i carotaggi, hanno chiesto la nostra collaborazione per poter entrare nei terreni delle persone, perché è chiaro che chi ha le conoscenze, lei me lo insegna, consigliere Pastore, sono il sindaco e chi vive sul territorio, quindi sicuramente noi siamo a disposizione nell'aiutare RFI a fare tutte queste operazioni preliminari. Abbiamo sollevato una serie di dubbi per quanto riguarda la realizzazione di queste opere anche in conferenza di servizi. Abbiamo trovato anche la piena disponibilità, devo dire, dei nuovi interlocutori che non sono più l'ingegner Biondo ma sono appunto, come dicevo, l'ingegner Pellegrino e l'ingegner De Carlo. E quindi siamo convinti che queste opere fondamentali, ripeto, per la città di Borgomanero possano andare a buon fine. Per quanto riguarda piste ciclabili, tutti gli interventi legati anche a quei problemi che sicuramente creeranno questi sottopassi, perché andiamo a modificare veramente un asse importante della viabilità. Devo dire che anche lì abbiamo già fatto una serie di sopralluoghi e anche delle proposte ad RFI. Era presente anche il vice sindaco con il sottoscritto 3 settimane fa, l'ultimo sopralluogo che abbiamo fatto, perché comunque essendo un'opera così importante è chiaro che andrà seguita con la massima attenzione. Il consigliere Pastore suggeriva il ponte sulla Gogna. Lei lo sa perché ne abbiamo già parlato anche di questa cosa. L'amministrazione comunale ci sta lavorando, stiamo già facendo un progetto preliminare, siamo andati a Torino, io e il vice sindaco, a chiedere anche un contributo alla regione, magari che qualcuno ogni tanto ci aiuti, perché veramente il comune di Borgomero non può sempre fare tutto da solo, e quindi stiamo cercando di trovare anche quelle somme adatte per andare a creare questa nuova viabilità, che ricordo che è stata inserita in piano regolatore, perché la nuova strada che entra al centro San Giuliano e arriva poi attraverso la via Pennaglia, ponte sul torrente Agogna, ingresso sottopasso e siamo in via Arona, una strada di 10,50 m dove sarà una strada ad alta percorrenza e avremo anche la possibilità di collegare il pronto soccorso. Io credo che veramente questo è lo sviluppo della nostra città, con tutte le preoccupazioni del caso. Non è che questa cosa mi lascia veramente, insomma, dormire sonni tranquilli, però era un obiettivo che la città di Borgomanero, non il sindaco Bossi, la città di Borgomanero doveva portare a casa. Questo è un risultato, secondo me, che darà e toglierà perlomeno tante rotture di scatole, perdonatemi il termine, a tutti quei cittadini che sono fermi ore e ore ai passaggi livelli. Grazie.
Se non ci sono interventi, passerei la parola per la dichiarazione dei voti. Prego, consigliere Pastore Pierluigi. Già scaduto.
Allora, la dichiarazione di voto io in realtà l'ho già fatta, nonostante quelle le perplessità che ci sono su questa convenzione, nonostante io ritenga che ci siano dei punti che, di sbilanciamento a favore delle ferrovie, il mio voto sarà un voto favorevole, proprio perché, contrariamente, in aggiunta a quello che ha detto il consigliere che il sindaco Bossi giustamente si è sbattuto, qui tanti sindaci si sono sbattuti per questa cosa, quindi, perché tutti hanno ritenuto questo problema del sottopasso fondamentale. Io mi ricordo di aver assistito a un consiglio comunale con il sindaco Borgna, Eugenio Borgna, dove si doveva fare il famoso sottopasso sotto la stazione. Quindi parliamo, io ero giovane, quindi si parlava di almeno 30 anni fa, credo. Quindi forse oggi arriviamo a una conclusione. Io mi auguro che questa conclusione sia veramente una cosa costruttiva per la nostra città, perché oggettivamente ce la stiamo aspettando da tanto tempo. Ribadisco quelle che sono le mie perplessità, perché io volevo soltanto lasciare una traccia di alcune perplessità che ci sono in questa convenzione, perché non è il Vangelo, non è neanche le convenzioni, sono degli accordi fra gli enti, non ci sono delle convenzioni preconfezionate, sono accordi fra gli enti, e quindi c'è un potere contrattuale che ogni ente mette in campo in queste situazioni. Mi sembra che in questo caso l'ente ferrovie abbia avuto la parte così preponderante, per cui io la voterò questa convenzione, proprio perché penso che sia necessaria come ultimo fine per la nostra città. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Prego. Prego onorevole Biondelli.
Sì. Sì, Presidente, la ringrazio solo per la dichiarazione di voto, che è un voto naturalmente favorevole. Non c'è stata, secondo me, nessuna polemica, soltanto qualche sottolineatura alla convenzione, perché comunque tende a migliorare questa convenzione per non ritrovarci poi a metà strada con qualche problema. Quindi soltanto a lavorare insieme, perché sicuramente questo progetto è fatto sicuramente per migliorare la nostra città, quindi almeno quando non ci sono le polemiche non tiriamole fuori, quindi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie onorevole Biondelli. Prego consigliere Cerutti Emanuel.
Sì, anch'io ho già dichiarato che mi asterrò, ma ripeto, nessuno vuole mettere in dubbio i meriti di chi ce li ha, Mi sembra però che davvero 34 anni di lavoro e portare a casa una convenzione carente è un peccato. Potersene vantare mi sembra un diritto di chi ci ha messo le energie. Potersi vantare di una convenzione fatta in un certo modo mi sembra meglio che potersi vantare di una convenzione che chi l'ha portata avanti definisce carente. Per esempio, la dichiarazione sui tempi che ci ha appena mostrato il signor sindaco sarebbe interessante allegarla alla convenzione. Sarebbe proprio interessante, sarebbe una carenza risolta. Credo che sistemare alcune carenze, non è un termine mio, non porterà a rimandare la convenzione ad altri 34 anni, perché anch'io sono interessato che questa cosa qua venga portata a casa. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti. Prego, consigliere Pastori Pier Maria.
Grazie. Grazie Presidente, anche il gruppo Lega Nord voterà a favore. Si tratta di un'opera importante per la città, non più prorogabile, quindi io credo che questa convenzione debba essere firmata così com'è. Sono certa che l'amministrazione e non solo il sindaco ma anche tutti i tecnici sapranno seguire i lavori e fare in modo che ci siano i minori disagi possibili per i cittadini e che siano rispettati i tempi che poc'anzi il sindaco ci ha indicato. Ne ringrazio per l'impegno che tutti voi avete dimostrato, non solo voi ma anche appunto i sindaci precedenti.
Grazie consigliere Pastore. Prego consigliere Vicario.
Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, buonasera a tutti i colleghi consiglieri e assessori. Anche il gruppo di Forza Italia voterà favorevolmente a questa convenzione che per quanto possa essere carente, ma sicuramente in corso d'opera potrà essere anche rivista sotto alcune parti, sicuramente RFI non metterà dei veti o ci chiuderà la porta in faccia. E, sicuramente un'opera importante per la città di Borgomanero, finalmente. A me hanno sempre detto che forse neanche io li avrei visti, questi sottopassi, invece, fortunatamente. Mio nonno non li ha visti, li vedo io, fortunatamente.
Grazie, consigliere Grazie. Vicario. Prego, consigliere Nonnis.
Buonasera a tutti, signor Sindaco, colleghi consiglieri, assessori. Sì, è una grande cosa questa convenzione, per tantissimi motivi. Primo, perché finalmente raggiungiamo un obiettivo importantissimo per la città e per gli abitanti che soprattutto tutti i giorni, questo non dobbiamo dimenticarlo, che in base ai propri turni di lavoro, di problemi con la famiglia, di far coincidere orari da portare i propri figli in palestra e quant'altro, devono attraversare questi passaggi a livelli, è diventata una cosa incredibile. Ogni tanto incrocio il collega consigliere perché abitiamo tutti e due dall'altra parte in via Rona, quindi veramente è una cosa incredibile. Io avendo anche non solo l'abitazione ma anche gli uffici in via Maggiate, in certi orari della giornata credetemi che è una cosa incredibile, non sai più che giro fare per attraversare la città e quindi un dispendio di tempo perso per la famiglia, per il lavoro. Quindi i miei complimenti al sindaco, alla giunta, ai precedenti assessori e consiglieri che in questi lustri, in questi si sono consumati per poter arrivare a questo e a tutti gli uffici comunali. Il voto del mio gruppo sarà a favore. Grazie.
Grazie consigliere Nonnis. Prego consigliere Vezzola.
Non va? Sì. Grazie, anche il mio voto sarà favorevole. Borgomanero è tanti anni che aspetta questa struttura che permetterà di snellire il traffico, soprattutto quello del il traffico cittadino, ma soprattutto in relazione al fatto dell'aumento del traffico ferroviario che ci porta al passaggio di tutti questi treni commerciali. Quindi il mio voto sarà favorevole, senza ombra di dubbio. Grazie.
Grazie consigliere Vezzola. Do la parola al consigliere Cerutti Massimo.
Sì, allora è solo per ribadire che il gruppo Il Borgo voterà a favore di questa convenzione, che sicuramente non sarà Vangelo, come diceva il consigliere Pastore. Forse sarà un po' carente su alcuni punti, può essere vero. Di sicuro è una convenzione soddisfacente per il comune di Borgo Manero, per cui ben venga.
Grazie consigliere Cerutti Massimo. Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione della delibera numero 2. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Allora, con 3 voti astenuti dei consiglieri Cerutti Manuel, Fornara Andrea e Fornara Pier Giorgio, contrari nessuno, favorevoli 11. Dichiaro ora l'immediata eseguibilità della delibera, per cui astenuti. Sì, 14 allora favorevole. Ok, 14. Ok. Per cui astenuti. L'immediata eseguibilità. Sì, sì. No, no, ora no. Per cui astenuti. Contrari, favorevoli, 2, favorevoli 15. Dichiaro la delibera immediatamente inseguibile. Passiamo ora al punto numero 3.
Chiedo scusa, posso una cosa velocissimissima proprio sulla procedura? Posso?
Prego.
Immediata eseguibilità, nel senso che io avevo chiesto nella prima conferenza di servizi la motivazione per cui si sarebbe votata l'immediata eseguibilità, mi è stato detto che era prassi. In realtà poi mi sono informato con altri segretari comunali, consigli comunali eccetera, mi viene detto che il contrario, non è prassi che si voti l'immediata eseguibilità, ma è straordinaria l'immediata eseguibilità, per cui da questo punto di vista, anche a norma di legge, almeno rispetto a quello che io sono stato in grado di capire, l'immediata eseguibilità va motivata. Allora, da questo punto di vista, nel momento in cui viene motivata, io credo che di essere disponibile a votarne l'immediata eseguibilità. Questo è.
Grazie Cerutti, do la parola al segretario dottor Crescentini.
Allora, l'immediata eseguibilità non è necessariamente una prassi, deve essere motivata. E la motivazione è esplicitata anche dal contenuto dell'atto. Noi siamo in chiusura dell'esercizio, sono state stanziate in questo bilancio di previsione delle risorse ingenti che, se non venissero impegnate nel corso dell'esercizio, andrebbero a finire in avanzo di amministrazione e quindi questo comporterebbe delle evidenti difficoltà di impiego successivo. Per cui la dichiarazione di immediata esecutività dipende dalle tempistiche che sono imposte dal periodo temporale in cui andiamo ad approvare questa convenzione.
Passiamo alla proposta di delibera numero 3, ratifica della deliberazione di giunta comunale numero 112 del 14 novembre 2017 ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Inviterei la dottoressa Battaglini ad entrare. Grazie. Do la parola al vice sindaco Zanetta Ignazio.
Grazie Presidente, signor Sindaco, ai consiglieri, al pubblico, ai colleghi, buonasera. Non c'è più, però è la prassi, è la prassi, quindi ma non si vede. La delibera che porto all'attenzione del Consiglio Comunale è una ratifica di una variazione al bilancio che la Giunta ha assunto il 14 di novembre assumendo i poteri del Consiglio Comunale. E abbiamo avuto modo di parlarne sia in capigruppo ma anche durante la Commissione Bilancio. Motivo di questa variazione, entro il 30 di novembre può essere fatta l'ultima variazione generale al bilancio di previsione dell'anno in corso, dopodiché le variazioni non si possono più fare, e abbiamo voluto cogliere questa opportunità che la convenzione che è stata votata appunto prima di questa delibera ha dato al Comune, che è quella di poter disporre di circa 800.000 euro che con la variazione al bilancio del 14 novembre la Giunta ha già provveduto a sistemare, e poi andremo a vedere dove, ad impegnare per opere che potranno quindi in termini di impegno di saldo di finanza pubblica ricadere su quest'anno, andando quindi a non perdere quegli 800.000 euro che il Comune aveva sì mantenuto in avanzo e impegnandoli per le ferrovie fino ad oggi, ma che appunto incidono sulla capacità di spesa che il Comune ha ogni anno. Quindi se noi non avessimo e non riuscissimo entro l'anno ad andare a spendere questi soldi, non solo li perderemo, quindi avremmo speso 800.000 euro in opere pubbliche, parliamo non ed investimenti, non in parte sociale, in opere pubbliche, quello che avremmo potuto fare nel 2017, ma non avremmo potuto recuperare questo impegno di spesa sull'anno successivo. Il 2018 come il 2017 il Comune ha una capacità di spesa per interventi di opere di circa 2.200.000 euro, e quindi questa parte dell'anno, questi soldi che abbiamo impegnato in questa parte dell'anno non avremmo potuto spendere l'anno prossimo e sarebbero rimasti comunque nell'avanzo, nella disponibilità del Comune e probabilmente, possibilmente impegnati negli anni a venire. Altro motivo che ci ha portato all'approvazione del 14 novembre di questa variazione che sempre il 14 di novembre, rispettando le norme nazionali, anche per quest'anno il Comune ha approvato, la Giunta ha già approvato il bilancio di previsione. Il termine ultimo era il 15 di novembre e noi il 14, dopo la variazione che è oggetto della rettifica da parte di questo Consiglio, abbiamo approvato il bilancio di previsione. Scadevano i termini il 15, l'abbiamo fatto. Oggi il Governo è in corso ancora in itinere l'approvazione della legge di bilancio, della finanziaria, in cui potranno esserci anche norme che avranno una ricaduta, speriamo positiva e non negativa, nei confronti del nostro bilancio, però i termini erano comunque quelli. Noi li abbiamo voluti rispettare, il bilancio di previsione probabilmente slitterà a febbraio, ma ripeto, noi lo porteremo entro la fine dell'anno, anche perché ci sono anche delle premialità per i comuni che riescono ad approvare i bilanci rispettando le scadenze ordinatorie. E la variazione che abbiamo fatto ci serviva per fare in modo che il bilancio di previsione partisse da un assestamento, quello ultimo complessivo del 2017, che tenesse conto di queste variazioni. Altrimenti ci saremmo poi trovati ad approvare un bilancio di previsione e successivamente una variazione, e quindi con qualche problema. Il motivo del saldo di finanza pubblica è il motivo per il quale la convenzione che è stata votata prima deve essere firmata tassativamente entro la fine dell'anno, perché il milione di euro che noi andremo a pagare in due rate così, hanno come incidenza in termini di saldo di finanza quello di quest'anno, l'anno in cui viene firmata la convenzione. Quindi se noi non cogliessimo l'occasione e non venisse firmata la convenzione, non solo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, da qui anche l'immediata eseguibilità, per fare in modo di poter accelerare le tempistiche per arrivare a sottoscrivere la convenzione entro la fine dell'anno, in modo che non si vada a perdere quello spazio di saldo di finanza pubblica per due motivi. Primo, perché sarebbe un peccato e per il quale avremo anche delle penalità. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere, non l'avremmo raggiunto, avremmo creato comunque in termini
di rispetto verticale, insomma, dei patti. Se i vari, no, gli enti locali devono avere, compreso nel bilancio dello Stato, hanno dei saldi da raggiungere, non rispettarlo, se tutti non rispettessimo i saldi per 1 milione, 2 milioni all'anno, vorrebbe dire bloccare magari disponibilità di altri comuni che non possono fare questi interventi, ma soprattutto avremmo dovuto riportare, però non è ancora firmata, quindi diciamo ricadrebbe sull'anno della firma questo saldo, questo utilizzo di saldo, che vorrebbe dire poter fare meno, non poter fare almeno 1 milione di euro di opere che sono previste, diciamo in questo caso sul 2018, ricomprese nel bilancio di previsione che, come ripeto, abbiamo approvato in giunta il 14 di novembre, e quindi dovendo bloccare tutta una serie di interventi di opere pubbliche che riteniamo che non sia il caso, motivo per il quale stiamo cercando di arrivare entro la fine dell'anno sia con la firma della convenzione e con l'approvazione della variazione che vi ho detto, per andare a perfezionare giuridicamente gli atti, per fare in modo che quegli 800.000 euro, 770, che abbiamo riutilizzato per finanziare opere pubbliche con i risparmi di quanto impegnato per le ferrovie, possano finire, essere poi considerati nel saldo pluriennale vincolato, che parliamo di nuovo ordinamento contabile, quindi queste somme vengono impegnate ad oggi, si utilizza gli spazi finanziari che oggi il Comune ha a disposizione, anche se l'opera viene fatta nell'anno successivo è possibile utilizzare questo fondo in entrata, e quindi non va a intoccare quel saldo che ogni anno abbiamo di limite di spesa, che è di circa 2 milioni e 2. Per quanto riguarda la variazione, è una variazione che nella parte chiaramente più consistente riguarda la parte degli investimenti. Ci sono degli aggiustamenti come capita alla fine di un anno tra vari capitoli di entrata e di uscita, con le verifiche ho incassato qualcosa di più, ho speso qualcosa di meno, oppure ho necessità, così come da richieste delle divisioni degli uffici del Comune, ma il grosso della variazione riguarda, e qua ve le vorrei elencare, alcune spese di investimenti che andremo a fare, quindi gli interventi di informatizzazione degli uffici per 20.000 euro, la manutenzione straordinaria dell'ex tribunale per 30.000, manutenzione straordinaria di scuole materne per 120.000, elementari per 50, impianti sportivi per 125, manutenzione straordinaria di strade comunali per 250, acquisto arredo urbano, giochi per parchi per 30.000, manutenzione straordinaria cimiteri 30.000 euro, acquisto bene mobili, scuole cittadine 20.000 e messa in sicurezza torrenti e rii 100.000 euro. Nel merito degli interventi, per quanto riguarda la parte di lavori pubblici, potrà poi intervenire la collega assessore Zanetta, se riterete, nell'entrare nel merito di quelle che sono queste opere che vorremmo affrontare. Per quanto riguarda la parte di viabilità, anticipiamo quest'anno, con la possibilità che abbiamo, la progettazione e l'asfaltatura di parte delle strade del territorio comunale e di risistemazione di alcuni marciapiedi, quelli che sono in asfalto. Quindi i nostri uffici stanno misurando e stanno accelerando il più possibile per andare a fare le misurazioni e le progettazioni. È utile fare in modo che con questi soldi noi riusciamo entro l'anno a fare gara, e poi con la stagione che lo permetterà, quindi da aprile in poi, procedere con il completamento delle asfaltature che erano previste per quest'anno e con questa parte nuova che si andrà ad aggiungere sul 2018. Se ci sono altre richieste, anche questa è immediatamente eseguibile, perché ci serve poter fare in modo che la delibera sia da che viene votata abbia valore e sia in vigore, per permettere agli uffici di accelerare il più possibile da qua a fine anno gli impegni, e saranno tantissimi anche in termini di delibere, di contratti, di appalti e di gare che dovranno essere affrontati. Grazie.
Grazie assessore Zanetta. Se ci sono interventi, prego assessore Zanetta Elisa.
Grazie signor Presidente, buonasera a tutti. Intervengo solo a breve specifica di quanto già anticipato dall'assessore Zanetta. In primo luogo vorrei ringraziare gli uffici perché stanno lavorando veramente molto con dei tempi strettissimi, perché i progetti devono essere redatti e appaltati entro fine anno, quindi ringrazio a nome di tutta la Giunta tutti gli uffici e tutti i tecnici che si stanno impegnando. Come anticipato dall'assessore Zanetta, i temi su cui andremo a lavorare, su cui abbiamo deciso di lavorare con questi 800.000 euro, sono quelli che per noi sono importanti anche all'interno del programma, quindi strade, scuole, sport e aree verdi e sicurezza del territorio. Questi sono i temi su cui abbiamo riscontrato le problematiche più urgenti e avevamo la necessità di intervenire con in modo immediato. Vi anticipo solo, allora, per quanto riguarda le scuole, l'intervento principale è di rifacimento dei bagni su alcuni plessi. Sono dei bagni vetusti che hanno la loro età, quindi è un rifacimento complessivo, in primis della Pascoli Alfieri, quindi sono tutti i blocchi dei bagni della Pascoli Alfieri che da anni ci chiedevano di essere sostituiti. Per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio, abbiamo la necessità di intervenire sui torrenti, in primis sulla Gogna. Abbiamo fatto un sopralluogo, il sindaco, vice sindaco e io con l'ingegner Lampugnani. Abbiamo in questo periodo mantenuto il verde, nel senso che sono stati fatti due tagli di pulizia degli infestanti, ma c'è la necessità di intervenire per la movimentazione e la regolazione della messa in sicurezza dell'alveo, quindi abbiamo lavorato in questo senso. L'ultimo punto sugli impianti sportivi: c'è la necessità di intervenire su un'area sportiva che attualmente in condizioni diciamo problematiche, che è il Parco della Resistenza, l'area sportiva del tendone. Quindi diciamo i grandi progetti su cui stiamo lavorando, e quello poi porterà è il primo passo verso poi la riqualificazione complessiva del Parco della Resistenza, che sarà uno dei progetti che appunto vogliamo portare avanti come amministrazione. Questo in maniera sintetica, poi se c'è necessità di intervenire su altri punti sono a disposizione. Giusto, la messa in sicurezza dei ponti, anche questo. Esatto, perché abbiamo affidato anche la verifica statica dei ponti, al di là della messa in sicurezza dei ponti sulla Gogna, perché abbiamo la necessità di verificare, quindi anche questo è uno dei lavori che all'interno del tema sicurezza del territorio abbiamo affidato. Grazie.
Grazie assessore Zanetta.
Ah, i cimiteri, fa niente. Cimiteri.
Prego, consigliere Fornara, a Pier Giorgio.
Grazie. Credo che sui lavori che sono stati proposti non abbiamo nulla da obiettare, per cui il nostro voto sarà anche favorevole. Probabilmente magari potremmo anche avere altre cosette da suggerire. Mi sembra però che sia la proposta che aveva fatto Pagani e anche quella che avevo ripetuto poi io, che se gli 800.000 euro erano stati dedotti da un importo che andava a favore o comunque serviva per una certa opera, le opere accessorie eventualmente per migliorare o mantenere in miglioria il passaggio di questi sottopassi, soprattutto abbiamo detto per il pedonale e il ciclabile, non vedo alcuna cosa. Spero che nei prossimi anni però si tenga conto di questo. Grazie.
Grazie consigliere Fornara. Prego pastore Pierluigi.
Sono scelte che l'amministrazione ha fatto, alcune sono anche condivisibili, certamente il discorso del come si fa a dire di no al rifacimento dei bagni, cioè voglio dire è una cosa che sa da fare. Il rifacimento dei bagni è una cosa che sa da fare, insomma. Volevo però chiedere una informazione, dato che stiamo parlando di utilizzo di questi 800.000 euro che sono di risulta dalle ferrovie. Una domanda che per me è ricorrente. Cercavo di capire dei nostri, creditori, anzi debitori, cioè se il debito con il che la metano progetti ha nei confronti del Comune di Borgomanero è stato ripianato, è ancora a quei livelli, alleggerito, insomma com'è la situazione, perché poi non stiamo parlando di pochi soldi, è una cosa importante, quindi una variazione di bilancio, nella variazione di bilancio ci potrebbe anche stare questa informazione più che attribuzione dell'utilizzo. E poi non so, sarà oggetto probabilmente di una successiva mia interpellanza o interrogazione, no? Cercavo di capire come, ho letto che il Comune di Omegna per quanto riguarda gli swap ha avuto dei problemi, cercavo di capire se anche noi a che punto siamo con questa faccenda degli swap, cioè sono ancora congelate le risorse perché non ci sono passi avanti, oppure questa situazione dipende, siamo nelle mani dell'avvocato Comba e speriamo che non sia una tomba questa situazione. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Prego consigliere Ceruti Emanuele.
Sì, anche su questo sarò rapidissimo. Condivido anch'io che la maggior parte dei lavori che sono stati come dire, illustrati non c'è troppo da opporsi ai lavori del genere. Sulla parte della resistenza, anche per affetto passato, non ci metterei il naso. Però è un peccato che sulla sicurezza dei ponti, mi si segnalava davvero, per esempio il ponte di San Marco, bello sopra, ma sotto forse con qualche problema di tenuta o di... Vabbè, così mi hanno detto. Io non sono un esperto e quindi acquisisco pareri degli esperti che l'hanno visto. Quindi, però mi sembra un altro peccato che di fronte a alcuni lavori che possono essere, non dico di manutenzione ordinaria, perché rifare i bagni è una manutenzione straordinaria, va bene, ma magari una manutenzione programmabile o programmata, immagino che un bagno, non so, ci sia l'idea che dura un tot di tempo, piuttosto che il tendone del tennis un altro tot di tempo, non so se è programmabile con i programmi a 5 anni di un comune, questo è in realtà un introito straordinario, non così prevedibile. E allora, nella mia fantasia, forse, mi sarei aspettato una programmazione straordinaria, una cosa che davvero cambiava la faccia di una città, piuttosto che insisteva su, non lo so, si parlava prima di ciclopedonalizzare alcune strade, delle quali non si trovano mai le risorse perse, non in modo straordinario. Eccole qua. Peccato che finiscano in programmazioni in manutenzioni programmabili sulle quali, torno a dire, non è che ho molto da obiettare, ci mancherebbe altro.
Grazie consigliere Ceruti Emanuele. Do la parola all'onorevole Biondelli. Prego.
Grazie presidente. Ma sicuramente l'amministrazione decide quali sono le priorità e vedo che sicuramente ci sono problematiche da risolvere, quindi sicuramente mi trovate d'accordo. Quello che voglio dire è che sull'asfaltatura e quant'altro, io non so se c'è o non c'è, però vorrei evitare di fare l'ennesima interrogazione sulla strada di Baraggioni, non è sconnessa, è un disastro, è vero che è una piccola comunità, però neanche lasciarci la macchina tutte le volte se si entra più di 10 all'ora mi sembra un po' troppo, quindi ci sono delle priorità, vorrei che, questi sono suggerimenti, non sono proteste o quant'altro, ecco, sui ponti bene, perché vediamo quante difficoltà troviamo e quante criticità. Non so se l'avete già fatto, ne sono contenta, se no ve lo segnalo, magari anche quello sulla via Maggiora che è molto datato. sul credo il Sizzone, ecco, beh. Comunque è un ponte molto datato, non lo so in quale condizioni, sicuramente non uno dei migliori, non è un ponte mio. Vale la pena, ve lo segnalo, vale la pena magari di dare un'occhiata, niente di più, niente di meno. Vi ringrazio.
Grazie onorevole Biondelli. Do la parola al vice sindaco Zanetta Ignazio.
Sì. Grazie Presidente. Rispondo anche come assessore alla viabilità, visto che abbiamo parlato quasi di viabilità. Scuso se ho chiesto di intervenire, ma era perché mi piace cercare di rispondere a ognuno di voi e si stavano sommando tante tematiche che comunque sono chiaramente anche condivisibili. Per quanto riguarda bilancio, allora sui ponti verificheremo, stiamo guardando, stiamo cercando di progettare anche sulle strade, sulla manutenzione delle strade, sì è vero la priorità, stiamo uscendo oggi a cercare di correre per fare in modo di sfruttare questa occasione, che è un'occasione che non guarda alla programmabilità o meno, ma all'anticipare ad oggi problemi che avremmo cercato di risolvere domani, quindi è già magari straordinario cogliere l'occasione di riuscire ad anticipare l'esecuzione anche in termini economica di impegno, come dicevo prima, di opere che avremmo voluto fare, non è che ci siamo messi qua detto adesso come spendiamo 800.000 euro che non sappiamo come fare, no, non ce le siamo inventate, se è una cosa che dovevamo seguire stiamo cercando di cogliere l'opportunità che abbiamo e abbiamo un mese di tempo perché poi finisce questa opportunità, quindi non abbiamo il tempo per poter avere più ampio respiro, abbiamo dovuto cercare di focalizzarci sulle cose fattibili, cioè se è fattibile oggi andare con fare una gara per le asfaltature, stiamo correndo, riusciremo a farlo, così magari sui bagni di cui si stavano già portando avanti i progetti, perché poi comunque quando si esce o si dà un incarico o si va a gara bisogna avere la documentazione per farlo e non solo magari la volontà. Per quanto riguarda ciclo pedonale o ciclabili ci stiamo lavorando, ma ne abbiamo parlato anche durante le commissioni, quando abbiamo parlato di PUT, che è ancora in corso di elaborazione. PUT abbiamo voluto riportarlo, il piano urbano del traffico abbiamo voluto riportarlo in commissione, siamo già andati 3 volte, andremo ancora alla 4ª e ci stiamo cercando di costruire comunque un piano che tenga conto di tutto e che ci dia la possibilità di sviluppare anche questo sviluppo cittadino, quindi delle piste ciclabili piuttosto che dei marciapiedi. Abbiamo già dato incarico all'ingegnere del traffico urbano, esperto di traffico che ha redatto il PUT, di studiarci la messa in sicurezza della via Franzi, cioè della ciclo pedonale di via Franzi che non viene utilizzata, che ha i suoi magari problemi, così come dell'incrocio dei tabuloni, della via Matteotti dove mancano completamente marciapiedi ciclabili, dove sono sconnessi. Perché l'idea, quello che almeno sto cercando di focalizzare come assessore alla viabilità, è quello di avere anche un'idea progettuale di come intervenire su un territorio che bene o male ha le stesse problematiche, perché o mancano le distanze oppure le strade non hanno quelle distanze per poterci permettere di avere la ciclabile insieme alla pedonale, però i problemi sono quelli, così come gli attraversamenti pedonali, come mettere in sicurezza con le nuove illuminazioni. Aspettiamo questa prima fase progettuale per avere un'idea e abbiamo già finanziato nel 2018 anche gli interventi che pensiamo di dover andare a fare per cominciare a mettere in sicurezza i marciapiedi e a mettere in sicurezza e provare a fare delle piste ciclabili o ciclopedonali che sono diverse come impostazione in base alle dimensioni che le strade oggi esistenti ci permetteranno di fare, perché ci sono comunque degli obblighi normativi che non possiamo non rispettare e con i quali stiamo cercando di trovare la migliore soluzione. Il sindaco diceva prima anche sulla via Piave, quando abbiamo fatto sopralluogo con RFI siamo stati lì per cercare di capire come nel corso della realizzazione anche dei sottopassi si possa intervenire per mettere in sicurezza chiaramente la mancanza oggi di un marciapiede che possa collegare il sottopasso pedonale esistente insieme a RFI, chiedendo anche a loro di poter intervenire. Stiamo e cercheremo di portare avanti insieme chiaramente la doppia progettazione. Per quanto riguarda SWOP, metan progetti, non fanno parte di questa variazione, ne parleremo magari più approfonditamente all'interno del bilancio di previsione che a breve ritornerà a interessare questo Consiglio Comunale, che deve essere riapprovato, ricordo, entro il 31-12, non andiamo in ferie, magari anche prima, perché a noi piace magari pensare di riuscire a rispettare davvero le scadenze che ci permettono anche di lavorare diversamente. Poter approvare il bilancio entro la fine dell'anno vuol dire che dal 1° gennaio il Comune non è in esercizio provvisorio e quindi gli uffici possono rispondere alle istanze anche della cittadinanza fin da subito e non aspettando i 12esimi piuttosto che non. Con gli SWOP, ripeto, entreremo magari nel merito. Per quanto riguarda la domanda, sì, stiamo ancora tenendo i soldi da parte, lo faremo finché la questione non sarà chiusa. Omegna, Comune di Borgomanero, benché i contratti siano gli stessi, da quello che è avvenuto dopo è diverso. Oggi la Cassazione ci dice che la questione che riguarda Borgomanero deve essere discussa dal giudice ordinario e non dall'amministrativo. Amministrativo che in sede di Consiglio di Stato ha dato torto al TAR, che quindi possiamo dire forse ragione a Unicredit, però era su una interpretazione rispetto all'annullamento in autotutela delle varie delibere. Comunque noi dovremmo, nel proseguire con la causa dei derivati, andare dal giudice ordinario. Quello che stiamo facendo e che continueremo a fare è, perché noi non vogliamo un domani dovessimo soccombere, creare un debito fuori bilancio per questo Comune, per cui stiamo mantenendo all'interno delle nostre disponibilità le risorse che eventualmente potremo essere chiamati a pagare ad Unicredit qualora il Comune dovesse soccombere, che sono ingenti, perché siamo quasi a 3 milioni di euro. Ogni anno mettiamo da parte circa 200.000 euro in più per eventuali interessi che potremmo essere chiamati a pagare. Spero che il 2018 possa portare comunque a una definizione, che sia la causa civile piuttosto che non, ma lo vedremo. Per quanto riguarda metanprogetti, il primo decreto che il Comune aveva fatto per, cos'era, 2 milioni più o meno, 2 milioni è stato integralmente pagato. Adesso stiamo lavorando sugli anni successivi, cercando comunque di trovare una soluzione anche rateale che possa portare al pagamento di quanto dovuto, con anche qua, poi se volete entreremo poi nel merito, altrimenti con le indicazioni che arrivano, che vanno a far sì che questa corrispettivo che deve essere riconosciuto al Comune di Borgomanero viene calcolato di anno in anno in base dei dati forniti dall'AEGHI, cioè l'autorità garante dell'energia, che sono un po' altrenanti. Si passa dai 300.000 euro iniziali al 1 milione di euro di un anno, ai 200.000 dell'anno dopo, e forse quest'anno poi risalgono ancora, quindi mettendo davvero anche magari in difficoltà chi deve fare anche una programmazione rispetto a questo. Comunque stiamo intavolando con loro un piano di rientro per fare in modo che, così come è avvenuto prima, queste risorse vengano rimesse a disposizione del Comune, risorse per il quale, ricordo, il Comune primo non le abbiamo mai messe interamente a bilancio, pur potendolo fare, perché abbiamo la facoltà giuridica di poterlo inserire nel nostro bilancio, ma non lo facciamo, e quindi vengono opportunamente inseriti nel fondo svalutazione crediti, fin tanto che poi non vengono incassate dal Comune, quindi non facciamo conto di queste risorse. Bilancio, tra l'altro, vabbè, qua magari poi dopo chiudo e passo la parola a qualcun altro che volesse intervenire, il nostro bilancio tra l'altro tiene conto, quello già approvato, delle norme che sono ad oggi in vigore ma in via di modifica, che potrebbero anche essere migliorative. Sentiamo l'aumento di questi, lo spostamento negli anni successivi di anche, non so, dell'incremento del fondo svalutazione crediti. Oggi il nostro pluriennale tiene conto già delle ipotesi di oggi che sono peggiorative rispetto a quelle che potrebbero essere domani, ma comunque rimarremo su questa strada, cioè noi non cercheremo di trovare dei miglioramenti anche con questa possibilità, perché preferiamo avere un fondo svalutazione crediti più alto piuttosto che tenerlo più basso e poi magari creare qualche problema ai bilanci che verranno. Spero di aver risposto a tutti, se ho dimenticato qualcuno, io comunque se no vi ringrazio.
Grazie a Vice Sindaco Zanetta, se c'è qualcuno che vuole intervenire. Passo la parola al consigliere Pastore Pierluigi.
Assessore della viabilità ha parlato di sicurezza stradale. Ecco, io vorrei soltanto sottolineare una cosa che ho già sottolineato più di una volta al sindaco. L'entrata di Borgomanero, la rotonda di Via Novara, a Borgomanero lo chiamano un gerbio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è veramente abbandonata a se stessa. Lo so che non è un problema del comune e della provincia che dovrebbe fare questo lavoro. Lo so, però... Ma quando? Ecco, vorrei dire... C'è questa rotonda che è disastrata. La rotonda dove c'è l'ipercop, c'ha il guardrail tutto schiacciato contro il fiorista. La rotonda della Vicario l'hanno ingrassata ieri con il letame. Tutto questo va bene, però non è che sono contrario. Però almeno tagliassero anche i rovi che stanno in giro e raddrizzassero il palo, perché c'è un palo che è distorto da un anno. I rovi che il contadino taglia su dove ingrassa, no? Ma non taglia, si prende la polpa ma l'osso lo lascia là. Allora, per favore, sono gli ingressi della nostra città, E la provincia, se aspettiamo che la provincia metta mano a queste cose, non c'ha un soldo, praticamente parliamo con un ente che è fuffa, no? È inesistente. Allora, però, io ribadisco, sono gli ingressi della nostra città. C'è uno che viene da Novara, vede quella roba lì, uno che viene da Roma, vede la rotonda bella ingrassata e i rovi in giro, uno che arriva da Gozzano, tutto quel garrel schiacciato contro il fionista. Allora, cioè, a me spiace di dire queste cose perché vorrei non dirle, però vorrei richiamare l'attenzione sì sulle grandi cose, ma anche queste piccole cose, che sono piccole cose che migliorano un po' la qualità della vita.
Grazie consigliere Pastore, passo la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Io capisco l'amarezza del consigliere Pastore, che è anche un po' la nostra alla fine, ma ahimè, questa è stata la scelta di abolire le province. Allora, il Comune non può sostituirsi alla Regione Piemonte, lo Stato al momento no, ma non lo so, cioè vuol dire Regione Piemonte, provincia, dobbiamo dragare la gogna, consigliere Pastore. E stiamo aspettando le autorizzazioni della regione, utilizzeremo i nostri soldi, ok? I soldi che i cittadini pagano, pagano le tasse per fare questa operazione, competenza della regione, se non interviene il comune, succede qualcosa, la colpa è del sindaco. Questo è il problema. Allora, più che fare le segnalazioni, ho chiesto di asfaltare alla provincia, o meglio, forse l'ha chiesto l'assessore Zanetta, di asfaltare la strada che attraversa Santa Cristina, perché ahimè è una provinciale, perché ahimè si formano le buche, perché il comune le buche le va a tappare, ok? Non è nostra competenza, ma lo facciamo perché i costi sono, capite, ridotti, quindi lo facciamo, ok? Hanno asfaltato la strada che da Cavaglio
Fontaneto, scusatemi, arriva in zona La Croce, perché probabilmente la gente che andava per funghi si è lamentata, non riesco a capire. Questa che attraversa Santa Cristina, un centro abitato di 3.000 abitanti, non ci sono i soldi. Va bene, avevate 450.000 euro, le scelte andavano fatte in modo diverso. Non lo so, io non entro nei pensieri della provincia, io entro nei pensieri del comune di Borgomanero, che non può sostituirsi a tutti, a tutto e a tutti. E allora poi non lamentiamoci se determinate cose non riusciamo a farle, perché non possiamo farlo. Cioè, io sottolineo alla provincia, e per fortuna c'è un ingegnere meraviglioso, lo voglio dire, l'ingegnere Ravarelli, ok, che quando lo chiamo mi dice sindaco, so che cosa mi vuol dire, ok, perché mi ha già chiamato pastore, ed è il taglio delle rotatorie. C'è un signore di Borgomanero, ok, che taglia l'erba delle due rotatorie, delle due mega rotatorie, ok, chiaramente questo si fa le balle del fieno e se le porta a casa per gli animali. Ma siamo stati noi comuni Borgomanero a segnalare alla provincia questa persona per poter fare i lavori, se no avevamo veramente 2 metri d'erba. Allora, se non siamo più in grado di gestire queste cose, almeno gli spigoli che entrano in rotatoria, che venga tolta l'erba e ci vengano messi, non so, dei sassi, l'asfalto, che non cresca più l'erba. Cioè, queste cose qua le abbiamo già detto, ma perché diventano anche pericolose queste cose. Abbiamo un palo della luce, certo, adesso abbiamo anche il problema che hanno spento di nuovo la luce nelle rotatorie. Che ci posso fare se la provincia? Queste sono le scelte che alla fine poi si pagano, Abbiamo deciso di abolire le province, poi abbiamo deciso di rimetterle, adesso non so in quale posizione siamo, se carne, se pece, sta di fatto che il comune di Borgomanero si trova con delle rotatorie che fanno schifo, con un sacco di problemi, è chiaro che poi vengono, come sempre, additati al comune di Borgomanero. Grazie.
Grazie signor sindaco. C'è qualche altro intervento? Se no passiamo alla votazione della ratifica della delibera. Allora, sì, c'è qualche dichiarazione di voto? Allora passiamo alla votazione. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Unanimità, direi. Sì. Votiamo l'immediata esecutibilità. Va bene, mi avete capito. Astenuti, contrari, favorevoli. Bene. Quindi 16 voti favorevoli. Ci sono io. Quindi. Ah, 15. Manca Luigi la terza. Quindi sono 16. 11. 16. 16. Più il sindaco. Bene, passiamo allora a questo punto, visto che il presidente non rientra, passiamo al punto 3. Scusate, il punto 4, proposte di delibera. Nomina revisore dei conti della Fondazione Achilla Marazza Onlus per il quinquennio 2017-2022. Passo la parola al relatore, assessore Valsesia Francesco.
Buonasera a tutti i membri del Consiglio, buonasera a quanti sono presenti in sala. La proposta di delibera che vado ad illustrare è necessaria per mettere l'ultimo tassello nella composizione degli organi della Fondazione Marazza. Come ha illustrato il sindaco a inizio seduta, è stato nominato Giovanni Tinivella presidente della Fondazione, si è insediato il nuovo consiglio, ora manca la nomina del revisore dei conti. Premesso che con delibera di giunta regionale 41.860 del 18 settembre 2000 veniva approvato il nuovo statuto della Fondazione Biblioteca e Casa della Cultura Achille Marazza Onlus, con le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto dispone il decreto legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 relativamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e a quanto prevedeva la legge regionale 3 le leggi regionali del 3 settembre 1984, numero 49. L'articolo 12 dello Statuto della Fondazione prevede che il revisore venga nominato dal Consiglio Comunale tra esperti professionisti nel settore economico operanti nel comune di Borgomanero nella provincia di Novara e rimanga in carica per 5 anni rinnovabili, il cui compenso sarà determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Preso atto che, con comunicazione del dottor Gaudenzio Albertinazzi, assunta al protocollo generale dell'ente al numero 29.026/2017, l'11 luglio 2017 si annunciavano le dimissioni della carica di revisore unico della Fondazione Achille Marazza Onlus. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo sopracitato, occorre quindi procedere alla nomina del revisore dei conti della Fondazione mediante la pubblicazione dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande da parte dei liberi professionisti. Considerato che in data 26 luglio 2017 è stato pubblicato con protocollo numero 31.397/2017 l'avviso per la nomina di revisore dei conti della Fondazione Achille Marazza Onlus, per il quale non è pervenuta alcuna candidatura. Considerato che in data 31 agosto 2017 è stato pubblicato con protocollo numero 35.236/2017 l'avviso per la nomina di revisore dei conti della Fondazione Achille Marazza Onlus, per il quale è pervenuta una candidatura corredata da curriculum dal quale non si evince il possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto in capo al soggetto selezionato. Dato atto che in data 10 ottobre 2017 si è proceduto alla pubblicazione con protocollo numero 40.633/2017 dell'avviso per la nomina di revisore dei conti della Fondazione Achille Marazza Onlus, per il quale sono pervenute due candidature corredate dai curricula e possesso dei requisiti prescritti dallo Statuto in capo ai soggetti selezionati sotto indicati, il dottor Alessandro Cella e la dottoressa Barbara Mora. Vi illustro brevemente i curricula dei professionisti che l'hanno inviato. Abbiamo il dottor Alessandro Cella. Il dottor Alessandro Cella è nato il 5 gennaio 1959. È residente e ha lo studio professionale in Cameri. Attualmente è amministratore unico della società Silvana Editoriale S.P.A. In precedenza e per la stessa società è stato responsabile dell'area amministrazione e finanza dei rapporti con gli organi della procedura. È associato allo studio del professor Alberto Tron di Roma nell'ambito di progetti della riorganizzazione di imprese, attestazione e più in generale in contesti di crisi aziendali. Socio e presidente della società ABM SRL, società di consulenza amministrativa e fiscale, sindaco effettivo di IDT S.P.A., sindaco supplente di E-Works S.P.A. e azienda farmaceutica di Cameri Trecate, e insomma non vi leggo tutto il curriculum, ma sostanzialmente la sua attività professionale e di revisore è svolta ed è stata svolta principalmente in società di diritto privato. Il secondo curriculum è quello della dottoressa Mora Barbara. La dottoressa Mora è nata in Borgomanero il 18 aprile 1972, è residente in Borgomanero, ha lo studio professionale in Viale Marazza 23, è laureata in economia e commercio, iscritta all'ordine dei dottori commercialisti della provincia di Novara, iscritta al registro dei revisori contabili presso il Ministero della Giustizia. Faccio una breve carrellata degli incarichi che ha ricoperto nell'ambito della sua vita professionale. Anche lei è stata revisore dei conti e presidente del collegio sindacale all'interno di società di diritto privato, però nel curriculum ha indicato che è stata revisore dei conti del comune di Cavaglietto nel 2006 per due mandati, è stata revisore dei conti del comune di Miasino per altri due mandati, è stata altresì revisore dei conti del comune di Divignano.
sostanzialmente la presentazione è quella, se volete informazioni ulteriori, se no lasciamo aperto. Presidente.
Scusa. Grazie Assessore Valsesi. C'è qualche intervento? Sì, questa votazione sarà scrutinio segreto, quindi bisognerà scrivere il nome sul bigliettino. Cioè non c'è un indirizzo. Sì, lascio la parola al Sindaco.
Ma noi delle considerazioni è chiaro che le abbiamo fatte. Io parto purtroppo dalla borgomanesità delle persone. Io sono, scusatemi, magari non è giusto quello che sto dicendo, non è giusto. Però una è di Borgomanero e l'altra no, e per me la partita è già chiusa, insomma. Nel senso, però, ripeto, poi anche perché i curriculum sono tutte e due di alto livello, sono due persone molto preparate, io credo che l'interesse che possa avere una persona di Borgomanero per la sua città, per una fondazione importante, secondo me, insomma, può essere sicuramente maggiore di una persona che arriva da fuori, insomma, questo è un po' il nostro pensiero.
Grazie signor Sindaco, ripasso la parola all'assessore Valsesia.
Mi unisco al pensiero del Sindaco, naturalmente la valutazione è condivisa, tra l'altro lo studio è anche a pochi metri dalla Fondazione Marazza, quindi anche così dal punto di vista pratico, al di là di parità naturalmente di curriculum, queste sono le valutazioni che abbiamo fatto.
Passerei alla nomina di... La parola al consigliere Nonni.
Se fosse un voto all'unanimità, è per forza obbligatorio il voto, lo scrutinio segreto?
Sì, il segretario dice di sì, per cui passerei alla nomina dei tre scrutatori. Vicario.
Solo i nomi... Ricordo solo i nomi.
Pagani.
I nomi dei due candidati, mentre distribuisce le schede, abbiamo detto che sono il dottor Alessandro Cella di Cameri e la dottoressa Barbara Mora di Borgomanero.
Grazie Assessore Valsesia. Per cui Fornara Andrea, Vicario Diego e Pagani come scrutatori. No, sta morendo mio fratello. No, Laura è in Svizzera. Mi ha chiamato mio nipote che... Barbara. Sì, ma...
Sedici.
Nome?
Barbara Mora. Niente.
Sono bianche?
Sì, barrata.
Barrata.
Mora.
Andrea.
Allora,
14 Mora Barbara, 14 Cella
e una Cella e una Stella.
Do il risultato delle votazioni: 16 votanti, 14 Barbara Mora, un astenuto e uno Cella. Per cui dichiaro eletta la dottoressa Barbara Mora. Passiamo alla proposta di delibera numero 5, oggetto. Ok. Votiamo ora l'immediata eseguibilità della delibera numero 4. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Con 15 voti favorevoli, 16 voti favorevoli, dichiaro immediata eseguibilità. Passiamo ora al punto 5 come proposta di delibera. Modificazioni statutarie CSI Piemonte, do la parola al vice sindaco Zanetta Ignazio.
Sì, una delibera a cui siamo chiamati questa sera è una modifica, l'approvazione di una modifica dello statuto del Consorzio per i Sistemi Informativi della Regione Piemonte e altri soci, enti locali della Regione, che ha modificato lo statuto e quindi tutti i soci, benché indipendentemente chiaramente dalle quote di partecipazione al consorzio, devono riapprovare. Nella delibera vedete che ci sono tutti gli articoli che vengono modificati, però è un atto dovuto e quindi lo portiamo all'attenzione per l'approvazione. Grazie.
Grazie assessore Zanetta. Se ci sono interventi, prego consigliere Ceruti Emanuele.
Che deve registrare. No, in realtà in fase di conferenza dei capigruppo si stava ragionando sull'effettiva utilità, no? Però è chiaro che adesso si vota la modifica di statuto e non c'è dubbio. Poi magari varrà la pena ragionare forse su che cosa fa e se è utile al comune di Borgomanero l'adesione a quel che già l'assessore metteva un po' in dubbio. Grazie.
Grazie consigliere Ceruti Emanuele. Se ci sono altri interventi. Dichiarazione di voto. Passerei alla votazione. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Passiamo subito alla immediata eseguibilità. Astenuti? Ceruti Emanuele. Contrari? Favorevoli? Con 14 voti favorevoli e un astenuto, la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 6, proposta di delibera. Approvazione, modifica statutaria dell'Agenzia delle Accoglienze e Promozione Turistica Locale della provincia di Novara. Passo la parola all'assessore Valsesia Francesco.
Anche in questo caso andiamo ad approvare la modifica di uno statuto, premesso che con deliberazione del commissario straordinario numero 24 del 20 ottobre 1997 è stata deliberata la partecipazione del comune di Borgomanero, quale socio fondatore, alla costituzione dell'Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Novara, ATL. e con deliberazione del Consiglio Comunale numero 73 del 28 novembre 2007 ne è stata confermata la partecipazione sino al 2017. Dato atto che in base allo statuto della sopracitata agenzia la durata della medesima è fissata fino al 31 dicembre 2017, viste le note registrate al protocollo dell'ente al numero 45.582 del 13 novembre 2017 e numero 46.632 del 20 novembre 2017, con la quale la Presidente dell'ATL ha convocato l'Assemblea straordinaria dei soci chiamati a deliberare la modifica dell'articolo 1, comma 3 dello Statuto al fine di prorogare la durata dell'Agenzia alla nuova data del 31 dicembre 2018. Ed è necessario e chiede che ogni comune associato provveda ad approvare tale variazione statutaria consistente nella riformulazione del comma 3 dell'articolo 1 nei suddetti termini. La durata dell'agenzia è fissata fino al 31 dicembre 2018 e può essere prorogata dall'Assemblea dei soci. Riconosciuta la necessità di confermare la partecipazione del Comune di Borgomanero all'ATL della provincia di Novara ed approvare la sopra riportata modifica statutaria, diamo via la...
Grazie Assessore Valsesia. Se ci sono interventi... Dichiarazione di voto. Prego Consigliere Fornara Pier Giorgio.
Grazie. Si può capire, Assessore, perché viene rinviato di un anno quest'anno?
Allora. Prego, Assessore Valsesi.
Sostanzialmente la richiesta viene fatta perché la scadenza naturale era il 31 dicembre del 2017. Il consorzio è ancora vivo e funzionante, quindi hanno chiesto a tutti i soci aderenti e fondatori di aderire, approvare questa proroga. Noi siamo lì da una trentina d'anni, perché parliamo di una delibera del commissario straordinario del 20 ottobre 1997. ATL cura, diciamo, sostanzialmente quella che è una parte promozionale attraverso un sito internet, quindi dando informazioni su tutta la provincia di Novara e quindi anche informazioni nello specifico sul territorio di Borgomanero, promuove anche dei progetti e delle iniziative. Da che sono io assessore abbiamo aderito a questo progetto che si chiama, è quello degli Urban Sketchers, che sostanzialmente sono dei bozzettisti che si recano nei vari luoghi particolari delle città e delle zone e abbozzano dei disegni, fanno dei disegni dedicati al sito, al luogo che hanno individuato. Questo è per quanto riguarda ciò che è stato fatto in questi mesi e proposto da ATL. Il sito è consultabile da tutti, gli uffici naturalmente mandano le informazioni che poi ATL provvede a pubblicare sul sito, quindi questa sostanzialmente è lo scopo e l'attività dell'associazione di accoglienza e promozione turistica.
Grazie Assessore Valsesia. Se non ci sono altri interventi procederei alla votazione della delibera. Prego, Assessore.
Sì, grazie Presidente. Solo così, perché in passato, quando ero Assessore provinciale al turismo, ho avuto modo di collaborare moltissimo con l'ATL di Novara, perché appunto si occupa di promozione sul territorio. E, ad esempio, proprio con la grande collaborazione dell'ATL avevamo organizzato per la prima volta l'apertura di tutti gli oratori, di molti oratori romanici della provincia di Novara, e da lì poi questa iniziativa è stata sviluppata anche negli anni successivi. Credo quindi sia importante la partecipazione, come credo sia importante anche sollecitare, no, una forma di collaborazione. È vero, si usa tanto internet per fare informazione, diffondere le notizie, anche Borgomanero ha tante cose che possono essere valorizzate, si potrebbe magari chiedere qualcosa di più all'ATL, anche se sono convinta comunque che questa delibera sia positiva, quindi insomma voterò senz'altro a favore, spingiamo magari perché la nostra città sia promossa ulteriormente.
Grazie consigliere. Pastore, passerei alla votazione. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Con 15 voti favorevoli, 0 astenuti e 16 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari. Passiamo subito alla immediata eseguibilità. Astenuti? Cerutti Manuel? Contrari? Favorevoli? Con 15 voti favorevoli la delibera è immediatamente eseguibile. Passiamo alla proposta numero 7, proposta di delibera con oggetto approvazione convenzione per la gestione in forma associata del servizio di sportello unico per le attività produttive di LGS 3103-1998 numero 112 e DPR 07 settembre 2010 numero 160. Do la parola all'assessore Beccaria.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, signor Sindaco, signor Dottor sì, Crescentini, i colleghi assessori e i colleghi e consiglieri. Secondo il DPR 160 del 2010 i comuni sono tenuti ad istituire questo sportello unico delle attività produttive ed esercitare in forma singola o associata le funzioni amministrative che concernono le realizzazioni, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione, la rilocalizzazione di quegli impianti produttivi di cui l'articolo 23 del decreto legislativo 112-98. Fin dall'anno 2000 la gestione di questo sportello unico è stata svolta in forma associata, con capofila il nostro comune di Borgomanero. Si è utilizzata una struttura organizzativa unica che ha consentito ad ogni singolo comune un risparmio in risorse strumentali, finanziarie ed umane. Si è implementata poi nel corso degli anni proprio nello svolgimento delle proprie funzioni, anche in considerazione dell'aumento comunque cospicuo del numero di comuni che via via si sono associati. Questa sera la convenzione riguarda i comuni che vado ad elencarvi, che sono, al di là appunto di Borgomanero capofila, sarebbero Ameno, Armeno, Bocca, Bogogno, Brigano Varese, Castelletto Sopra Ticino, Cavaglietto, Cavaglio d'Agonia, Cavaldirio, Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agonia, Gargallo, Gattico, Gozzano, Maggiora, Miasino, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Pogno, Prato Sesia, Romagnano Sesia, San Maurizio d'Opaglio, Sizzano, Sorriso, Suno e Veruno. La convenzione prevede quindi di permettere a questi comuni di continuare nella gestione associata di questo svolgimento delle funzioni di cui è precitato decreto legislativo 112-98 e del DPR 160-2010 che abbiamo sopra menzionato, rinnovando quindi la convenzione che è attualmente in essere sino alla data del 31 dicembre 2022. Potrei andare ad elencarvi il tipo di articoli della convenzione, ma credo che comunque, essendo rimasta intatta, sia diciamo superfluo. Però se ci fossero dei chiarimenti in merito, sono a disposizione.
Grazie, assessore Beccaria.
Scusa?
Se ci sono interventi.
Sì, va bene.
Prego, Fornara Pier Giorgio.
Sì, grazie. No, è solo per capire, visto che era già in essere la convenzione, quali sono i comuni che si sono aggiunti, se ce n'è.
Allora, si è tolto.
No, no, la domanda è solo lei, non è che...
Ok, grazie consigliere Fornara. Prego, assessore Beccaria.
Aggiungo solo che si è tolto un unico comune che è Bolzano, in quanto ha trovato comunque una maggiore facilità nel, diciamo, nel svolgere queste sue funzioni con altri comuni, con altro comune, mentre la richiesta del comune di Ghemme, che inizialmente era pervenuta, non è stata più necessaria perché si è comunque risolta con altre, diciamo, con la collaborazione con altri comuni. Quindi la convenzione rimane quella che era, tranne la presenza di Bolzano Novarese.
Grazie assessore Beccaria. Procederei alla dichiarazione di voto. Passerei alla votazione. Astenuti. Contrari. Favorevoli. Con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. Passerei ora alla immediata eseguibilità della delibera. Astenuti. Cerutti Emanuele. Contrari. Favorevoli. Con 15 voti favorevoli, 0 contrari e 1 astenuto, la delibera è immediatamente eseguibile. Passerei ora alla proposta di delibera numero 8, con oggetto la mozione presentata dal consigliere Fornara Andrea e sottoscritta dal consigliere Fornara Pier Giorgio, protocollata in data 11 ottobre 2017, al numero 40.691, adozione del sacco conforme, tariffa puntuale. Do la parola al consigliere Fornara Andrea.
Grazie Presidente. Adozione del sacco conforme, tariffa puntuale. Premesso che la direttiva del Parlamento europeo numero 2008/98/CE definisce le seguenti priorità nella gestione dei rifiuti solidi urbani: riduzione, raccolta differenziata, riciclo, riuso e solo in coda incenerimento e versamento in discarica. L'articolo 205 del decreto legge 152/2006 prevedeva entro il 31 dicembre 2012 quale obiettivo il raggiungimento della percentuale del 65% o con incrementi annui del 5% per evitare di pagare la famigerata ecotassa. La deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, numero 140/14/161, prevede la minimizzazione del ricorso alla discarica, la promozione dello sviluppo della green economy e la garanzia della sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti. Il tributo speciale per il deposito in discarica, la cosiddetta ecotassa, subirà nel corso degli anni un significativo aumento per rendere nel tempo meno conveniente lo smaltimento in discarica e rendere sostenibile economicamente il recupero dei materiali presenti nei rifiuti, come peraltro richiedono le regole europee. La norma provvede al progressivo aumento dell'ammontare del tributo a partire dal 2017, fino a giungere alla triplicazione degli attuali importi a decorrere dal 1 gennaio 2024. Considerato che l'introduzione a livello comunale del modello di raccolta denominato sacco conforme tariffazione puntuale si prefigge di perseguire sull'intero territorio del Consorzio gli obiettivi indicati dal Piano regionale rifiuti recentemente adottato mediante deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016 140. Ridurre la quantità di rifiuto urbano indistinto, efficientando di conseguenza i costi di raccolta rifiuti indifferenziati. Ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica. Il sacco conforme è un sistema a basso costo perché non comporta investimenti sui veicoli di raccolta, ma l'uso di semplici sacchi stampati di una tessera magnetica. Il sacco conforme ottiene e mantiene un sensibile incremento della raccolta differenziata ed una corrispondente riduzione del rifiuto indifferenziato. Commisurando la dotazione di sacchi ai componenti del nucleo familiare e dai metri quadrati a ruolo, fa emergere evasori totali o parziali del tributo, con benefici effettivi sulla ripartizione del costo complessivo. Considerate inoltre che la percentuale di raccolta differenziata nel comune di Borgomanero nel 2016 è stata pari al 59%, ben al di sotto degli obiettivi richiesti, nel piano finanziario per la gestione dei rifiuti 2017 del comune di Borgomanero si fa riferimento a una possibile raccolta mediante sacco conforme. Impegna il sindaco e la giunta ad aderire al sistema sacco conforme tariffazione puntuale, anticipando l'ipotetica data del 2020 prevista dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese, ad avviare un piano di informazione ai cittadini sulla corretta gestione dei rifiuti.
Grazie consigliere Fornaro Andrea, do la parola al sindaco.
Ma solo per una precisazione, c'è qualcosa che mi sfugge nella sua interrogazione, consigliere, mozione. Adozione del sacco conforme è una cosa, è un sistema di raccolta. Tariffa puntuale è un altro sistema di raccolta. Cioè, a noi risulta così. Non so se...
Prego, consigliere Fornara.
Nella nuova governance rifiuti del 2016 della Regione Piemonte si parla sacco conforme o tariffazione puntuale. E tariffazione puntuale. E comunque sono comunque strumenti per entrambi strumenti per migliorare la raccolta differenziata.
Prego, sindaco.
Sì, sono d'accordo con lei che sono due sistemi di raccolta importanti per migliorare il differenziato e aumentare la percentuale, ma sono due cose diverse. Allora, il sacco conforme è quello che stanno applicando quasi tutti i comuni della provincia di Novara, in modo particolare del consorzio, dove anche il comune di Borgomanero, io lo dico con la massima trasparenza, con qualche dubbio, okay, aderirà. Mentre per quanto riguarda l'altro sistema, che la tariffa puntuale, è un altro sistema, è con un microchip e funziona con la pesatura. Per quello che le chiedevo, siccome mi avete messo sul piatto due cose. Comunque, io volevo, poco importa, sappiamo che gli obiettivi che anche il Comune di Borgomanero deve raggiungere devono sicuramente essere aiutati con un tipo di raccolta diversa dall'attuale. È chiaro che i comuni che sono partiti fino adesso sono comuni di piccole dimensioni. È partito quest'anno Arona, noi non siamo riusciti a partire e vi spiego semplicemente il perché. Per fare un tipo di raccolta di questo tipo bisogna informare bene la gente, bisogna andare veramente dentro nel tessuto della nostra città e fare una serie di incontri con tutte le persone della nostra città, 22.000 abitanti, quindi capisce che noi siamo stati eletti a giugno, il direttivo ha iniziato a lavorare nel mese di luglio e le tempistiche non c'erano più. Una delle prime cose che abbiamo fatto, ci siamo incontrati con il consorzio, abbiamo chiesto, visto e considerato che avevamo appena approvato il piano industriale, di anticipare dal 2020 al 1 gennaio 2019 questo tipo di raccolta. Non ce la facevamo in tempo arrivare per il 1 di gennaio 2018, okay? Quindi questo che noi abbiamo chiesto. Abbiamo chiesto al consorzio di anticipare, anche se la mia preoccupazione è quella che con il sacco conforme chi non farà bene la raccolta, i sacchi che verranno dati non saranno sufficienti e la paura è di trovare poi i boschi pieni di rifiuti. Okay? Quindi adesso è partita anche Arona, Arona si avvicina molto di più come numeri alla nostra città e sembrerebbe, non parlo forte, avere dei buoni risultati, soprattutto ottimi per quanto riguarda la raccolta. Non siamo ancora arrivati alla fine dell'anno, io mi sono confrontato anche con il sindaco di Arona e ripeto, sembrerebbe che questa cosa
stia andando veramente per il verso giusto. Noi con il 2018 inizieremo a fare degli incontri capillari con la gente, con i nostri abitanti, per spiegare loro nei minimi particolari questo progetto di raccolta col sacco conforme. E ripeto, noi siamo assolutamente favorevoli a questo tipo di raccolta, anche se vorrei sottolineare questi grossi dubbi che ho, che sono quelli che quando i sacchi finiscono la gente non li vada più a comprare, e la paura è quella di trovare i nostri boschi, i nostri bordi strada abbandonati da rifiuti. Il comune di Borgomanero è anche uno, credo forse l'unico comune rimasto in provincia di Novara che va a prendere a casa della gente gli ingombranti. Grazie.
Grazie sindaco. Prego consigliere Fornaro Andrea.
Allora, nella mozione si chiede di anticipare prima dell'ipotetica data del 2020. Capisco anch'io che non possiamo iniziare dal 1 gennaio del 2018. Infatti è quello che chiedevo, però devo capire anche l'intenzione di cominciare a parlare con le persone e a spiegare questo metodo di raccolta, vista l'ipotesi dell'introduzione. E per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, gli incivili ci saranno sempre. Quello, l'abbandono dei rifiuti nei boschi... ci saranno sempre gli incivili, però sarà anche compito dell'amministrazione non fermarsi davanti a questo, ma pensare anche ai cittadini più virtuosi che effettueranno una buona raccolta differenziata e spiegare a loro che meno rifiuti, meno conferimento in discarica sono meno costi per il comune, meno costi per la collettività. In un futuro, non sarà immediato, si può arrivare anche ad abbassare la tassa rifiuti. Per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti, anche in Regione Piemonte recentemente sono state presentate delle proposte di legge, si sta lavorando per nuove leggi regionali per contrastare questi fenomeni incivili. Però penso che l'amministrazione non può fermarsi davanti a questo, perché quello ci sono in tutti i settori, cioè...
Grazie, grazie consigliere Fornara. Do la parola al consigliere vicario Diego.
Grazie Presidente. Sì, volevo fare anch'io un piccolo intervento su quello che per me è un tema molto caro, che è quello dell'ambiente e dei rifiuti. Vi posso dire che, come diceva il sindaco, anche da parte mia una piccola perplessità sul sacco conforme. Non tanto su chi, perché... La mia compagna abita ad Arona e quindi vivo anche questa new entry, diciamo, nell'ambito dei rifiuti. Chi fa una buona differenziata col sacco conforme non ha problemi. Il problema è che chi non fa la differenziata, che oggi, tutto sommato, non la fa così perfetta o tende a mettere fuori sacco molto più spesso del dovuto, incorrerà, secondo me, in qualche rischio che non è soltanto, ad esempio, ad Arona... Non è soltanto il fatto di non ritirarlo, ma c'è anche una multa dietro, perché addirittura ti fanno il blocco, oltre che se tu non metti il sacco nero, loro ti mettono la multa, non te lo raccolgono e ti mettono il blocco della raccolta rifiuti. Questo, devo essere sincero, mi crea alcune perplessità, soprattutto in certe situazioni che noi abbiamo a Borgomanero, dove, cara grazia, che il sacco lo fanno e comunque te lo mettono nel bidone della spazzatura, non te lo abbandonano in giro. Quindi sicuramente perplessità. Per quanto riguarda invece il sacco conforme, l'idea è comunque ottima, perché comunque ti porta ad avere un'imposizione di poter quindi fare una differenziata come si deve. Tra l'altro non è soltanto parlare con i cittadini, con i concittadini, incontrarli e spiegargli bene. C'è tutta un background culturale, e questa, non solo questa amministrazione, ma anche le amministrazioni passate abbiamo spinto in quel senso, nel senso che grazie al consorzio che ci ha messo a disposizione la possibilità di, dell'ingegner Zenoni di andare nelle scuole a fare corsi di formazione, insegnare a riciclare, abbiamo fatto le giornate, le Olimpiadi del riciclo con la peer-to-peer education, stiamo mettendo in campo veramente tante azioni, soprattutto nelle scuole, e devo dire che la risposta è stata molto alta. In più, quando questo mese abbiamo fatto la raccolta, abbiamo aderito a Puliamo il Mondo, ogni volta noi la facciamo nostra con Puliamo il Borgo, e insieme, e soprattutto ringrazio pubblicamente, oltre agli uffici che mi hanno supportato, il CAI, gli Alpini, il Consiglio Comunale dei Ragazzi e gli Scout di Borgo Manero. Abbiamo organizzato due giornate, due momenti diversi, abbiamo pulito i boschi, San Michele, e la tangenziale. Personalmente ero con sei ragazzi sulla tangenziale nel tratto tra la rotonda del Vicario Gru e la rotonda di, che porta verso Briga, verso Gozzano, e devo dire che a raccogliere il più grosso in tre ore abbiamo fatto 20 sacchi neri pieni, facendo naturalmente la differenziata, quindi plastica, carta. Purtroppo è qualcosa di terribile vedere questo senso di inciviltà, come diceva lei consigliere, nel gettare qualsiasi cosa. I fumatori sono i nostri primi in classifica per pacchetti di sigarette lanciati, dopodiché bottiglie di birra, mi chiedo, stanno guidando sulla tangenziale, soprattutto nelle curve, quindi mi chiedo, ma gettano nelle curve, cioè, invece che nel rettilineo, che sarebbe anche più semplice perché una mano tiene il volante, c'è una roba, è fantastica, può darsi che magari è più facile perché c'è il risucchio. E abbiamo pulito anche i boschi, i parchi cittadini, anche lì con qualche piccola problematica, soprattutto sul tratto del Lungagogna davanti alla Lidl, dove in quel tratto ci sono persone che stazionano e purtroppo i civili tanto non lo sono. Nota positiva, non abbiamo trovato siringhe. E questa è una cosa positiva. Devo dire che nei boschi in realtà abbiamo trovato anche altre cose, e questo purtroppo accade quando un'amministrazione, come magari non una corretta amministrazione della gestione dei rifiuti, ti porta ad avere appunto questo tipo di abbandono, determinato da cosa? Come diceva il nostro sindaco, Borgo Manero è l'unico che ti fa la raccolta porta a porta dell'ingombrante gratuitamente, chiami, arrivano, caricano e portano via. Purtroppo non lo fanno nei nostri comuni vicino, e infatti appena entri a San Michele, fai la prima svolta, ti trovi una cucina completa, che tra l'altro a caricarsela e a portarla lì, a scaricarla, cioè, io dico, già che ci sei, portala almeno in una discarica, perché comunque te la sei caricata, però è a pagamento, non è tutti i giorni, alcune discariche sono aperte non negli orari dove le persone possono giustamente portarla, perché durante l'orario normale normalmente lavorano, e quindi tutta una serie di scelte amministrative che ti portano all'abbandono. Borgo Manero, la raccolta per esempio dei pneumatici, dei sanitari, delle apparecchiature RAE, diciamo che Borgo Manero su questo fatto sta andando nel verso giusto, e la gran parte di quello che si trova nei boschi in realtà arriva dai comuni limitrofi. Lo dico perché apri il sacco, anche se purtroppo non puoi, anche se tu apri il sacco e trovi, come abbiamo capitato, perché a un certo punto abbiamo trovato proprio un sacchetto completo, abbiamo aperto nome e cognome, Brigano Varese, e dici, ma porca miseria, allora io questo lo prendo, in realtà l'ho chiamato, però dico, lo vado a prendere in casa, ma non puoi neanche fargli la multa, perché la legge dice che devi beccarlo mentre lo sta buttando, perché potrebbe essere che lui l'ha messo fuori casa sua e qualcuno gliel'ha rubato per buttarlo nei boschi. Capita molto spesso, per esempio, facendo quel tratto, che mi fermo sulla piazzola e vedi le persone che sono sulla macchina, tutti fermi dietro, le guardi, dice, adesso questo fa finta di niente, guarda il cellulare, sale in macchina e se ne va via, spero con tutti i sacchi dietro che gli puzzi la macchina. È un senso di inciviltà che purtroppo ci troviamo a contrastare, però Borgo Manero, secondo me, questa amministrazione è nell'indirizzo giusto, sta procedendo bene. Le tariffe anche dell'immondizia, piccolo accenno e concludo, Presidente, devo dire che è logico che quando uno paga una tassa, in rapporto al servizio che ha, è ottimo, come Borgo Manero, perché comunque è una città pulita, però non ha il raffronto e sembra sempre di pagare tanto per il servizio che si ha. Ebbene, è capitato che ho degli amici che sono di Borgomanero ma hanno un'attività commerciale a Trecate, un magazzino, sono carpenteria, saldano ferro, è una carpenteria metallica, quindi non fanno neanche immondizia, non fanno neanche scarto perché il ferro lo porta via Rutamat. Eppure in un capannoncino di 342 metri quadri a Borgomanero pagherebbe 700 e qualcosa euro, lì ne paga 1.600. Quindi non solo stiamo andando nel verso giusto, però anche la sapiente gestione con il consorzio, con il controllo sul piano, su un piano industriale, diciamo che la tariffa è comunque sempre alta, perché è sempre una tariffa, è sempre una tassa, ma è comunque il rapporto al servizio che viene dato ai cittadini a Borgomanero ottimo. E in più continueremo con il consorzio nelle scuole e quindi secondo me il sacco conforme farà paura, ma tutto sommato potrebbe andare bene. Grazie.
Grazie consigliere Vicario. Do la parola al consigliere Cerutti Massimo.
Sì, direi che la mozione del consigliere Andrea non fa una piega, del consigliere Fornà non fa una piega, però proprio in virtù del fatto che questa amministrazione si è già impegnata a introdurre questo modello di raccolta nel 2019, anticipando addirittura di un anno l'introduzione di questo modello, direi che questa mozione per noi non... cioè, va respinta, ecco tutto qua. Anticipo grazie. Un po' la dichiarazione di voto, ma questo è.
Grazie consigliere Cerutti Massimo. Prego consigliere Cerutti Emanuele.
Grazie. Le due tipologie di raccolta differenziata sono diverse, ma non sono esclusive, da quanto ho capito io, ma sono integrabili volendo. Però secondo me se si vuole stralciare una che è più complessa da comprendere eccetera, quindi quella tariffa puntuale, e dire va bene, stralciamo quella parte lì, approviamo quantomeno l'intenzione di, secondo me il 2019 è fin in là per cominciare a avviare piano di informazione ai cittadini, per esempio, quindi possiamo permetterci di dire anche l'anno prossimo possiamo già farlo. Già il consigliere Vicario diceva che alcune attività di sensibilizzazione che si sta facendo, l'adozione del sacco conforme a mio parere non è sì, no, come un interruttore, ma è un processo, no? Che porta all'adozione del sacco conforme, per cui secondo me se riusciamo già a darci oggi alcune indicazioni precise su quando ci sarà, va bene, che la mozione magari è già superata da azioni che l'amministrazione comunale ha già intenzione di fare. Io dico, stiamo andando nel verso giusto? Boh, forse sì, ma essere il peggiore dei 51 comuni, secondo me, è un peccato, ecco. Non sono qua ad attribuire responsabilità, ciascuno di noi ce le ha, però 59% rispetto a 80% che fanno altri comuni è un peccato, anche perché la quantità di rifiuto che va nell'indifferenziato incide sulla tariffa. Per cui se la discarica di Gembe ci costerà fior di quattrini per chiuderla, un conto è poi portare il 40% del rifiuto, un conto e portarne il 20%, penso che questo cambi tanto. Su alcune iniziative di sensibilizzazione, vedi Puliamo il Mondo, a me spiace che per la seconda volta in 15 anni quest'anno non ho partecipato non sapendolo, nel senso che basta che ti sfugga una volta la newsletter del comune e con che altro modo si può partecipare a cose simbolicamente ma importanti. Ho un figlio che fa lo scout, per cui manco lui lo sapeva. Rispetto invece alla questione dei trasgressori, io dico un conto è perseguire un obiettivo, un conto è perseguire i trasgressori, facciamolo entrambi, non cediamo sull'uno perché è possibile che aumentino quelli che portano i rifiuti, che portano i rifiuti nei boschi, proprio perché ci sembra che ci sia un problema di civiltà. E quindi i rifiuti portati in giro ce ne sono ancora, da Santa Cristina a San Michele, proprio perché c'è quel problema lì, facciamo tutte le azioni che invertono quella tendenza, compreso un nuovo modello di raccolta differenziata, compresa la sensibilizzazione, compresa l'informazione, eccetera, eccetera. Anzi, quello dovrebbe stimolarci davvero a prendere la palla al balzo e a svoltare. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti Manuel. Prego consigliere Pastore Pierluigi.
Sì, io volevo fare due osservazioni. Primo, sarebbe opportuno che anche la differenziata venisse applicata ai rifiuti cimiteriali, cioè nel senso che al cimitero c'è il cassonetto, nel cassonetto ci va dentro il verde, ci va dentro il lumino, ci va dentro, allora forse tentare di differenziare anche quella cosa al cimitero potrebbe cominciare a contribuire a questo ragionamento. In secondo luogo credo che la mozione è meritevole di approvazione, perché in fin dei conti non mette una data, dice è uno stimolo per dire cerchiamo di anticipare, ma non dice neanche quando, cerchiamo di anticipare quelle che sono questa scadenza. Ed è comunque un incentivo anche a non soccombere rispetto a chi si comporta in maniera incivile. Io voglio ricordare soltanto un particolare che potrebbe essere anche una stupidaggine, ma quando abbiamo cominciato a mettere i primi fiori sui ponti della Gogna, il primo giorno li abbiamo buttati giù tutti, il secondo giorno e li abbiamo fatti ritirare su tutti, il giorno dopo giù tutti, su tutti, insomma dopo un anno i fiori non c'è più nessuno che li tocca, vabbè comunque sia. La situazione è decisamente, cioè non possiamo darla vinta, quello che dico è non possiamo darla vinta a 2 incivili o 10 incivili, dobbiamo cercare di, capisco che è una cosa coraggiosa, no? Capisco che è una cosa coraggiosa, però dobbiamo, la direzione è quella, allora se possiamo anticiparla, poi forse non riusciremo, ma il là bisogna darlo, nel senso che bisogna dire quali sono gli obiettivi. Poi, se questa questione, magari c'è qualche difficoltà, non credo che il consigliere Fornara, Andrea, se ne risentirà, se è una cosa che anziché partire un mese prima, parte un mese dopo. L'importante è cercare di capire qual è l'obiettivo finale a cui noi tendiamo e avere un po' di coraggio nell'andare in quella direzione. Grazie.
Grazie consigliere Pastore Pierluigi. Do la parola al sindaco.
Grazie Presidente. Ma solo per sottolineare alcuni passaggi, cioè io ho sottolineato da subito il fatto che l'amministrazione comunale ha valutato di anticipare il primo gennaio 2019, perché è chiaro che nel 18 devo perseguire un passaggio di informazione, cioè io devo dare un'informazione, quindi se non sarà a gennaio 2018 sarà a marzo, aprile, noi inizieremo a fare questo tipo di insegnamento, di una serie di appuntamenti per informare la popolazione su quello che sarà l'avvento della sacco puntuale, sacco conforme, un casino con tariffa puntuale, quindi non ho capito, ma si può votare, fatemi capire, però non è che l'amministrazione comunale in questo momento deve per forza di cose, no, e questo è un discorso politico però, ok? Deve per forza di cose ascoltare la mozione di un consigliere quando io dico guardi che la stiamo già facendo, Pierluigi. Cerchiamo, voglio dire, noi abbiamo incontrato, credo che il primo incontro che abbiamo fatto è stato, c'è scritto, il 4 di luglio abbiamo incontrato il consorzio e siamo partiti con questo. Io ringrazio il consigliere per avere stimolato l'amministrazione e abbiamo reso pubblica questa cosa, ok? Ma ci stavamo lavorando, cioè sembra quasi che l'amministrazione comunale deve essere tutte le volte imbeccata perché non sono in grado di fare nulla. Non è proprio così, ci stiamo lavorando, tempo, sacrificio e poi niente, questo era quello che volevo dire. Io poi vorrei continuare sottolineando anche altre cose, mi riallaccio al discorso dei fiori. È vero, contro l'inciviltà non ci si può fermare. Sabato notte avete visto che devastazione è stata fatta sui nostri corsi. Abbiamo messo i pini con gli alberelli di Natale e qualcuno, probabilmente non in condizione, ok, si è permesso di distruggere tutto ciò che l'amministrazione stava facendo. Ringraziamo, verificheremo con le telecamere e qualcuno dovrà pagare. Perché in questo paese siamo diventati troppo democratici. In questo paese c'è troppa libertà. Ognuno si sente il diritto di fare quello che vuole. E non va bene più. Non va bene più. E noi però non ci siamo fermati stamattina, anzi direi che due assessori già il giorno stesso che è avvenuta la cosa hanno cercato di sistemare bene meglio la situazione, stamattina poi la ditta ha sistemato tutto. Chiaro, i fiori anche dei ponti li mettiamo, ce li strappano, se li portano a casa, sono belli, li buttano nel fiume, noi li tiriamo su, non ci arreniamo, non ci fermiamo, continuiamo. È chiaro, adesso abbiamo in tutte le intenzioni di comprare una telecamera portatile, ok, a norma di legge, che ci consentirà di posizionare questa telecamera dove solitamente abbandonano i rifiuti. Magari riusciamo a prendere qualcuno, speriamo non come quello che ha dato fuoco al presepe, a Gesù Bambino, che poi è stato preso, è stato processato, nulla tenente, cosa gli abbiamo fatto? Niente. Questo è il nostro paese. E lo dico davanti alle forze dell'ordine, che si fanno un mazzo così tutti i giorni per difenderci. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Prego consigliere Moia.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Beh, io chiederei a Fornara se potrebbe ritirare questa mozione, ecco. Visto anche l'impegno che ha preso il sindaco dal prossimo anno iniziare a fare questi corsi nelle scuole o a informare i cittadini. Grazie.
Grazie, consigliere Moia. Prego, consigliere Fornara, Andrea.
Ma, no, io non capisco, cioè perché una mozione arriva dall'opposizione non si deve votare. Ho fatto una proposta, alla fine mentre scrivevo la mozione non ho trovato niente di pubblico sulle intenzioni della Giunta, perché l'ultimo documento era il piano finanziario per l'esercizio 2017 in cui si faceva riferimento al sacco conforme, quindi non potevo sapere di questa scadenza del 2019.
Grazie.
Quindi io ho fatto una proposta. Non capisco perché quando arrivano dall'opposizione non si devono votare.
Grazie consigliere Fornara. Prego signor Sindaco.
Credo che sarebbe stato sufficiente fare un'interrogazione. Il gruppo consigliare Movimento 5 Stelle interroga il sindaco per sapere. Quando si parla di mozione ci si mette su un cappello. Allora facciamo una bella cosa, noi la votiamo, lei toglie il simbolo. Grazie.
Se non ci sono altri interventi, passerei alla votazione della mozione.
No, aspetta.
No. Aspetta.
No. La mozione è stata presentata da me come capogruppo Movimento 5 Stelle e non intendo togliere il simbolo.
Grazie consigliere Fornara Andrea, passerei alla pastore Maria Piera.
Grazie Presidente. Sì, mi unisco a quanto così, aggiungo al fatto che il consigliere Moia aveva chiesto un ritiro, visto che il ritiro non avviene, consideriamo questa mozione che impegna l'amministrazione a fare una cosa che l'amministrazione ha già fatto del tutto superflua e quindi voteremo contro.
Grazie consigliere Pastore. Prego consigliere Fornara Pier Giorgio.
Secondo me, scusate, ma quel che conta è il contenuto, per cui inviterei davvero l'Andrea Fornara a toglierlo il simbolo e la mozione passerebbe all'unanimità a questo punto. Io credo che questo sarebbe un buon risultato. Quello che conta è il bene della città più che la bandiera sulla quale si vuole.
Grazie consigliere Fornara Pier Giorgio. Prego, consigliere Cerutti Emanuela.
A questo punto allora non la si ritiene superflua perché segna un punto formale. Quindi se si vota vuol dire che non la si ritiene superflua. Grazie.
Grazie consigliere Cerutti. Prego signor Sindaco.
Sì, adesso non è che dobbiamo fare una questione, però voglio dire, se ci mettiamo un cappello politico, allora il merito viene additato a tutti. Cioè voi volete prendervi il merito di aver presentato questa cosa, gliel'ho già spiegato prima. Se lei presentava un'interrogazione, il Movimento 5 Stelle interroga il sindaco per sapere, mi sta bene. Una mozione va votata. Va votata, mi spiace, questa è politica. Allora, se noi ci dobbiamo fare imbeccare dal Movimento 5 Stelle, mi spiace, non va bene. Allora, la sua intenzione qual era? Qual era quella di dire all'amministrazione, guardate che per noi sarebbe meglio, benissimo, tolga il simbolo e quindi noi la votiamo tutti, tutti. Perché noi la stiamo già facendo questa cosa, ma prima di voi, cioè nel senso che prima che voi presentavate l'interrogazione, il 4 di luglio noi abbiamo già iniziato questo percorso.
Grazie Sindaco. Prego consigliere Fornaro Andrea.
L'interesse è che questa cosa vada avanti, quindi se è quello, se viene votata all'unanimità, va bene, la facciamo passare, tolgo il simbolo, basta che... A noi interessa che l'idea vada avanti, visto che siamo tutti d'accordo. Grazie.
Grazie consigliere Fornaro Andrea. Prego consigliere Cerutti Emanuele.
Ma così com'è o con lo stralcio? Nel senso che sono un po' duro, cioè vorrei capire prima di votare. Grazie.
Allora cosa facciamo? Sospendiamo per 5 minuti e si trovano i capigruppo e decidono? Non so, valutate. Se non sappiamo cosa fare va bene.
Di togliere la tariffa puntuale. Basta togliere questo.
Ho detto, non la voto perché è del Movimento 5 Stelle. Poi l'ho letta, ho detto una cosa come Dio comanda, quindi la voto. Perché è più contenuto.
Dal simbolo allora sospendiamo per 5 minuti e si trovano i capigruppo per riscrivere il testo.
Prego consigliere Fornaro Andrea.
Niente, la mozione va votata così com'è, è stata presentata dal Movimento 5 Stelle di cui rappresento e a sentire i consiglieri l'idea è buona, è un'idea a cui siamo tutti d'accordo, l'ho presentata come capogruppo del Movimento 5 Stelle, il sindaco la pensi come vuole, che ci metta sopra il cappello o no, ma io mando avanti la mozione così com'è.
Grazie consigliere Fornaro Andrea, passerei alla votazione. Abbiamo già fatta. Astenuti? Contrari? Favorevoli? Con 10 voti contrari e 6 favorevoli, la mozione è respinta. Passiamo alla proposta di delibera numero 9, ordine del giorno presentato dal consigliere Fornaro Pier Giorgio, protocollato in data 23 ottobre 2017. Rettifico la votazione, erano 9 contrari e 6 favorevoli. Proposta numero 9 di delibera, ordine del giorno presentato dal consigliere Fornaro Pier Giorgio, protocollato in data 23 ottobre 2017 al numero 42.674, annullamento e revoca della deliberazione del Consiglio Comunale numero 39 del 26 settembre 2016. Prego consigliere Fornaro Pier Giorgio.
Grazie Presidente, evito di leggere l'ordine del giorno in oggetto che riguarda appunto la revoca della delibera 39 in cui si affidava alla S Lunga la gestione del parcheggio che prima era di uso pubblico e diventava a questo punto privato ad uso pubblico. In ogni caso dico che non la porto in discussione perché questa mattina con l'incontro che la commissione numero 3 ha avuto alla presenza del responsabile dell'Esselunga, verso il quale sono state proposte, offerte, discusse, sottoposte diverse valutazioni, diverse problematiche e quindi probabilmente anche qualche soluzione diversa da quella che potrebbe, che esce da questa delibera, penso che la cosa potrebbe avere degli sviluppi completamente diversi, per cui probabilmente viene rinviata la discussione.
Grazie consigliere Fornara Piergiorgio. Passerei a questo punto alla proposta, la delibera numero 10, mozione presentata dal consigliere Pastore Pierluigi, protocollata in data 27 ottobre 2017 al numero 43.660, attivazione dell'articolo 7 della convenzione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale numero 39 del 26/9/2016 e contestuale annullamento della medesima. Prego, consigliere Pastore.
Allora, per le stesse motivazioni che ha appena citato il consigliere Fornara, anch'io ritiro questa mozione, proprio perché penso che l'incontro di questa mattina possa essere propositivo, perché abbiamo tutti un certo obiettivo e quindi credo che la cosa possa risolversi, spero che la cosa possa risolversi in senso positivo e soprattutto in senso positivo nei confronti dei nostri cittadini, perché è un servizio che noi dobbiamo dare e quindi è un'aspirazione alla quale dobbiamo arrivare, insomma, sicuramente dobbiamo migliorare la qualità della vita delle nostre persone.
Grazie. Grazie consigliere Pastore, do la parola al sindaco.
Grazie, ringrazio i due consiglieri che hanno ritirato la mozione e dopo la commissione credo molto utile di stamattina con il geometra di Elsi di Esselunga e mi volevo anche scusare, mi spiace che non c'è l'onorevole Franca Biondelli perché mi è così risultato che il vostro gruppo non ha ricevuto notizia del fatto che era pronta, che è stata convocata, scusatemi, la commissione, quindi voi come gruppo non avevate ricevuto, mi diceva l'onorevole Biondelli, la convocazione e mi scuso io personalmente. Grazie.
Bene, grazie signor sindaco. A questo punto, se non ci sono interventi, passiamo al prossimo punto, che è l'11. Siamo al punto 11, a proposta di delibera numero 11, una mozione presentata dal consigliere Pierluigi Pastore, protocollata in data 27 ottobre 2017, determinazione dell'indennità del Presidente del Consiglio Comunale per il quinquennio 2017-2022. Do la parola al consigliere Pastore Pierluigi.
Grazie Presidente. Premesso che l'indennità spettante al Sindaco, ai membri della Giunta e ai consiglieri comunali è disciplinata dal Decreto Ministeriale 119 del 2000 di approvazione del regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 99 numero 265 e successive modificazioni. Visto l'articolo 11 del citato decreto che dispone, fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennità e ai gettoni di presenza fissati dal presente decreto, possono essere aumentati e diminuiti secondo le modalità previste dall'articolo 23,11 della legge 3 agosto 99 numero 265. Richiamate quest'ultima disposizione che recita: le indennità e i gettoni di presenza determinati ai sensi del comma 9 possono essere incrementati o diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio. Evidenziato che l'attenzione verso i cittadini contribuenti si esprime anche mediante una ponderata valutazione della spesa pubblica per le indennità percepite dai suoi rappresentanti a fronte di una parte della presenza fiscale, che il Comune Borgonero ai massimi livelli ha bisogno della collettività, soprattutto in periodo di crisi, di disoccupazione e necessità sempre maggiore, in particolar modo per i giovani e gli anziani. Atteso che l'indennità massima di carica del Presidente del Consiglio è di 1.372 euro mensili, a fronte di una decina circa di sedute consigliari annue, seppur precedute da altrettante conferenze dei capigruppi per la definizione dell'ordine del giorno e la data di convocazione, ricordate che molte recenti disposizioni normative hanno posto l'accento sulla necessità di rendere meno gravosa per la spesa pubblica gli oneri per gli amministratori locali che, d'altra parte, si mettono a disposizione della comunità volontariamente, rendendo gratuiti ruoli ben più impegnativi, come ad esempio la presidenza della provincia, del consorzio rifiuti e del consorzio per i servizi sociali e degli stessi assessori comunali, valutato equo determinare nella metà del massimo consentito dell'internità del presidente del consiglio comunale, acquisiti i pareri di legge con voti, delibera di determinare nella misura della metà del massimo consentito l'indennità del presidente del consiglio per il quinquennio della presente consigliatura 2017-2022. Grazie. Allora, espongo un attimo il discorso. Cioè, a me sembra, chiaramente non c'è nulla di personale nei confronti di la terza, ecco, del Presidente del Consiglio, non è che questa è una questione personale, eh. Questo ci tenevo a chiarirlo a prescindere. Io dicevo, la mia motivazione partiva da questo, che un assessore comunale che ha una presenza, oserei dire, costante, giornaliera presso il Comune, facendo, si fa carico di un N problemi diversificati e anche complessi. A fronte di questo impegno, che io riconosco importante e anche con dispendio di energie, di tempo, di risorse anche personali, l'impegno che è demandato al Presidente del Consiglio è un impegno effettivamente di più modesta impegno di tempo e di risorse anche personali. E quindi dicevo, anche per dare un senso a questa questione, si pensavo di poter far fatto questa proposta di dimezzare l'indennità del Consiglio, del Presidente del Consiglio, proprio in virtù di queste situazioni. Ricordiamoci anche che in questi anni alcune cose sono cambiate, cioè sono cambiate il Presidente del Consorzio, per esempio, che ha il Consorzio Rifiuti, che ha notevole responsabilità dal punto di vista della gestione, della programmazione, è un incarico che viene fatto gratuitamente. Il Presidente del Consorzio del Socio Assistenziale è un impegno che viene fatto gratuitamente, eppure ha una gestione una responsabilità di un patrimonio che non è, anche dal punto di vista della tassazione, perché noi paghiamo al Consorzio una quota per singolo abitante, quindi demandiamo a loro la gestione di risorse non indifferenti, direi. Lo stesso Presidente della Provincia, l'assessore Zanetta ne sa qualcosa, perché l'assessore Zanetta è stato anche in Provincia, quindi ha ricoperto anche il ruolo di, diciamo così, anche se non esiste più, di assessore, comunque di responsabile di un certo settore. Ora, a fronte di queste cose, credo che sia così, almeno da valutare l'opportunità, e mi sembra che oggettivamente si possa pensare a una diminuzione, a un dimezzamento dell'indennità del Presidente del Consiglio. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Do la parola al signor Sindaco.
Grazie Presidente. Io ho ascoltato con attenzione le parole del consigliere Pastore. Considerazioni che ci possono stare, ma credo che i tagli, come sempre, partano dal basso. Secondo me i tagli bisognerebbe farli dall'alto. Cominciamo a pensare cosa prende un consigliere regionale e la mole di lavoro che può avere un assessore anche del Comune di Borgomanero. Il Presidente del Consiglio non si limita più a fare quello che faceva prima il Presidente del Consiglio, ma è diventato un assessore aggiunto, anche perché siamo passati da 7 assessori a 5, E quindi noi chiediamo al Presidente del Consiglio di fare ulteriori lavori, un ulteriore sforzo, che è quello di impegnarsi nelle manifestazioni istituzionali fuori dal Comune di Borgomanero. Perché, vede, consigliere Pastore, il ruolo del sindaco e del vice sindaco e degli assessori in questo momento ci vede impegnati tutti i sabati e tutte le domeniche, però in più parti, e quindi ci tocca spesso e volentieri correre da una parte, poi smettere, salutare, andare dall'altra, e il contributo del Presidente del Consiglio in questo momento per noi è veramente di grande aiuto. Il Presidente del Consiglio fa anche i matrimoni, e questo lo ha fatto anche chi ha preceduto la terza, perché due assessori in meno per il Comune di Borgomanero sono tanti. Se non servivano gli assessori, probabilmente il sindaco non avrebbe delegato, e quindi l'impegno è veramente... Io vorrei anche ricordare che quello che percepisce il Presidente del Consiglio, io pensavo fosse superiore, ma questo ce l'avevo nella testa io, non lo so perché, a un assessore, e quindi forse ne avevamo anche parlato per Luigi, e ti ho detto no, se prende di più di un assessore non è giusto, ok? Perché lo considero come un assessore, sono 1372 lordi, di cui 960-961 netti, come l'assessore e il Presidente del Consiglio, sono uguali, ero io che mi ero messo in testa che il Presidente del Consiglio prendesse di più di un assessore, quindi ritenevo non corretto, e ho detto no, lo abbassiamo come tutti gli assessori. In questo momento il Presidente del Consiglio, devo dire che sacrifica spesso e volentieri il suo tempo anche il sabato e la domenica, e ne abbiamo discusso con Luigi e gli ho detto ti devi prendere questa responsabilità, questo impegno, come lo aveva fatto precedentemente Diego Vicario. Quindi per quello che ritengo che sia corretto perlomeno dare quello che percepiscono comunque gli altri assessori. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Se ci sono degli interventi. Non ci sono interventi, quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. Ci sono dichiarazioni, passiamo allora alla votazione. Direttamente vediamo gli astenuti. Uno, sono Corrado, Rossi e Biondelli. Contrari. Sì, 9, 10, sì, ti viene il dubbio. Favorevoli, 4. Quindi con 9 voti contrari, 4 favorevoli e 2 astenuti, la mozione praticamente viene respinta, giusto? Ci sono condizioni. Bene, passiamo, cedo la parola al Presidente.
Passiamo ora alla proposta di delibera numero 12, mozione presentata dai consiglieri Cerutti Massimo, Zanetta Massimo e Pagani Michele, protocollata in data 17/11/2017 al numero 46.509, relativa all'ipotesi di chiusura del distaccamento di Polizia Stradale di Borgomanero. Prego, consigliere Zanetta Massimo.
Sì, buonasera a tutti. Premesso che sul quotidiano La Stampa del 12 novembre 2017 veniva pubblicato un articolo secondo il quale, all'insegna della razionalizzazione dei presidi, veniva ipotizzata anche la chiusura del distaccamento di Polizia Stradale di Borgomanero, e premesso che la notizia è stata confermata ufficiosamente già in data 30 ottobre 2017 alla delegazione sindacale durante l'incontro tenuto dalla segreteria regionale SIUP Piemonte con la dirigente del compartimento Polizia Stradale Piemonte Valle d'Aosta, dottoressa Rucci, considerato che le motivazioni addotte non tengono conto della composizione del territorio e delle sue esigenze strategiche ed organizzative, ribadite nel documento predisposto dal sindacato, e in cui si afferma, a proposito dell'ufficio in questione, che è naturalmente posizionato mediocentricamente a tutto il territorio del medio-alto novarese della Terra dei Due Laghi, con la possibilità di essere al centro di qualsiasi località da raggiungere per esigenze operative e o di rilievi di incidenti stradali. È posizionato nella città subcapoluogo di provincia per importanza politico-amministrativa e numero di abitanti, posizionato nella sede del secondo polo sanitario per importanza ed unico altro DEA pronto soccorso provinciale dopo la sede di Novara, posizionato mediocentricamente rispetto ai tre grandi agglomerati e centri commerciali di Romagnano Sesia, a Borgo Manero e Castelletto Ticino, e mediocentricamente rispetto alle grandi aree industriali di Pogno San Maurizio Gozzano, Cressa Fontaneto, Gattico Comignago Dormelletto Reggio Castello e Romagnano Sesia. Ritenuto quindi che questa decisione sia attuata risulterebbe ancor più incomprensibile, visto che il Demanio ha già predisposto un finanziamento di €800.000 per lo sdoppiamento dei due edifici per ospitare in uno la Polizia Stradale, nell'altro la Compagnia della Guardia di Finanza, e tale operazione comporterebbe un sostanzioso risparmio di denaro, evitando l'affitto attuale all'Istituto Rosmini. Il nostro gruppo consigliare quindi impegna il Sindaco e l'amministrazione comunale ad operare politicamente ad ogni livello, ministeriale, regionale e provinciale, affinché il distaccamento di Polizia Stradale di Borgo Manero non solo non venga chiuso, ma potenziato ed elevato a sottosezione ordinaria, con il raddoppio del personale per un maggiore controllo del territorio del Medio Novarese. Grazie.
Grazie consigliere Zanetta Massimo. Do la parola al Sindaco.
Grazie Presidente. Sì, parliamo di Borgo Manero, seconda città della provincia di Novara. Ci stiamo facendo carico di essere ancora il comune capofila di altri comuni, e ogni due per tre arrivano queste notizie. Abbiamo perso il tribunale, abbiamo perso l'INPS, e devo ringraziare il sindaco Anna Tinivella all'inizio, e poi abbiamo proseguito noi come amministrazione e siamo intervenuti con l'Agenzia delle Entrate, se no perdevamo anche l'Agenzia delle Entrate. Adesso arriva la notizia che la polizia a Borgo Manero, dobbiamo fare una scelta, scegliere Arona o scegliere Borgo Manero. Scegliamo Arona perché? Io dico scegliamo Borgo Manero. Cioè, Borgo Manero è al centro, è collocata sicuramente, ha una posizione migliore, perché comunque è molto più centrata nella nostra provincia. A Borgo Manero ruotano circa 100.000 persone intorno a Borgo Manero, e questa non è la prima volta che sento questa cosa. Abbiamo partecipato a una conferenza di servizi a Torino, dove c'era presente Guardia di Finanza, Polizia Stradale, abbiamo una struttura che è sottoutilizzata, mettiamo 800 e più mila euro per la ristrutturazione, andiamo a vedere questo progetto, tra l'altro aveva qualche problemino di catasto e quant'altro ed è stato sistemato qui in Comune Borgo Manero. Sono stati decisi di fare due ingressi, uno per la Guardia di Finanza, uno per la Polizia Stradale. Questa si chiama ottimizzazione. Poi, dopo questa decisione, adesso arriva la doccia fredda, chiudiamo la Polizia Stradale di Borgo Manero. Assolutamente no. Quando il sindacato mi è venuto a parlare, credetemi, dico, ma non è possibile. Non è possibile. Ma allora queste scelte come vengono fatte? Quindi io ritengo che la Polizia Stradale abbia un ruolo importante per la sicurezza della nostra città, come ce l'hanno i Carabinieri, come ce l'ha la Guardia di Finanza, come ce l'hanno i nostri vigili urbani. Sono a difesa del nostro territorio, ahimè sempre in numero minore, e questo veramente mi spiace. Però credo che perdere la polizia a Borgo Manero per noi sia veramente una cosa terribile. E quindi
sono assolutamente d'accordo di accogliere questa mozione, questo ordine del giorno, e mi auguro che venga votato all'unanimità. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Prego.
Premesso che sono d'accordo nel merito della mozione, però assumo che l'amministrazione comunale sta già facendo delle cose in merito, quindi non ho capito rispetto alla decisione presa precedentemente sulla mozione precedente in cui il sindaco ha dato una sua disponibilità a votarla all'unanimità togliendo il simbolo, invece poi visto che era superata è stata definita non ricevibile e quindi i capigruppo hanno dichiarato di doverla respingere. Ripeto, ho collaborato poi con spesso e volentieri nei progetti di politica giovanile con la polizia stradale, eccetera, con Libera quanto di più ancora, e quindi la condivido nel merito. Dico, nel momento in cui lei dichiara che è superata perché state già agendo in materia, è non accoglibile tanto quella, tanto come quella precedente. O non ho capito io qualcosa?
Grazie consigliere Cerutti Emanuele. Prego onorevole Biondelli. Prego sindaco.
Grazie. No, io al momento noi non abbiamo ancora fatto niente. Questo è il primo atto che fa l'amministrazione comunale. Questo è il primo atto. Questo è io come sindaco non ho ancora incontrato nessuno. Quindi è stata presentata questa mozione che mi chiede di impegnarmi per la polizia stradale e quindi... No.
Grazie signor Sindaco. Prego onorevole Biondelli.
Grazie Presidente. Ma dunque, naturalmente il distaccamento della polizia stradale, tra l'altro... importante per il nostro territorio, quindi la preoccupazione che ha il sindaco ce l'abbiamo anche noi. Naturalmente credo che però bisogna lavorare insieme, perché se no se cominciamo a è stato chiuso questo, c'era quello, c'era quell'altro, diventa veramente difficile. Diciamo che in una comunità come la nostra, parlo per l'ospedale, parlo per altre situazioni. Agenzia delle Entrate, la dottoressa Tinivella, avevamo lavorato insieme sull'Agenzia delle Entrate. Ecco, quindi anche qui dobbiamo cercare di lavorare insieme e di pensare che abbiamo bisogno di questo distaccamento di polizia stradale, che sono stati stanziati dei soldi, quindi davvero sarebbe uno spreco, e che andrà anche la Guardia di Finanza, no? In quella. Allora, avendo parlato con la Polizia Stradale, avendo parlato anche, o meno messaggiato anche con lei, signor Sindaco, mi sono rivolta sia al sottosegretario all'interno che al capo di gabinetto del Ministro per segnalare questa situazione difficile, che non potremmo veramente spiegare, credo. Ho mandato anche la documentazione su questo tema per poter avere poi un rapporto continuo con il Ministero dell'Interno su questa situazione. Quindi assolutamente non c'è solo l'attenzione, c'è di più, perché vivendo in questo territorio, ma come in altri territori, credo che il cittadino, polizia stradale, finanza, vigile del fuoco, carabinieri, siano assolutamente indispensabili anche per la serenità di una comunità. Quindi c'è tutta la disponibilità, credo, da parte di tutti, in modo particolare, rappresento il Partito Democratico, quindi il Partito Democratico e tutti i consiglieri della minoranza, sicuramente di affrontare questo problema e questa difficoltà. Siamo vicino alle forze dell'ordine da sempre e quindi sicuramente ci troveranno al loro fianco, e anche lei, signor Sindaco, ci troverà al suo fianco.
Grazie onorevole Biondelli. Prego consigliere Vicario.
Grazie Presidente, era il mio intervento volto a ribadire anche la nostra vicinanza come gruppo, come Forza Italia, alle forze dell'ordine, in particolar modo in questo momento alla polizia stradale, tant'è che volevo chiedere anche ai consiglieri del Borgo se era possibile sottoscrivere anche da parte del mio gruppo questa mozione, questo ordine del giorno che mi lascia completamente allibito, perché oggi come oggi stanno togliendo tutto, si risparmia, a un certo punto ho detto ma a furia di risparmiare avremmo anche ormai messo un po' di fieno in cascina, perché dico stiamo risparmiando, stiamo tagliando, a un certo punto questi soldi ce li daranno anche indietro, dico, stanno risparmiando. Ma è facile, perché poi il bello è questo, e qui mi puzza di frignocca, lo dico, nel senso che mi prendono frignocca, che è un termine per dire che è una fregatura, nel senso che risparmiamo, non si spende più, si risparmia, e poi magari dopodomani trovano magari che con i 35 euro dei migranti, delle persone, avremo anche il posto, invece per 35 euro per loro, noi metteremo loro lì e magari la nostra polizia sarà altrove, cosa che mi fa venire una rabbia che neanche immaginate. Grazie.
Grazie consigliere Vicario. Prego consigliere Pastore Pierluigi.
Sì, grazie Presidente. Sì, io credo che la dimostrazione che il presidio della Polizia Stradale Borgomanero, la caserma della Polizia Stradale Borgomanero è utile, l'abbiamo avuto in tutti questi anni, cioè quando si ha un presidio del territorio, quando si ha un controllo di queste questioni, secondo me è comunque un fatto positivo. Oltretutto noi siamo in una posizione strategica rispetto alle statali e rispetto alle provinciali, perché loro possono andare sia sulla Valsesia, sia sull'Ossola, cioè vuol dire il territorio che possono controllare è sicuramente un vasto territorio e la posizione è baricentrica. Non è secondario pensare di poter raggiungere rapidamente il luogo dove è successo un incidente o dove è successo, cioè la posizione baricentrica è fondamentale secondo me proprio per la rapidità dell'intervento, e la posizione di Borgomanero consente con le statali, con la tangenziale di raggiungere credo una vasta area. E poi effettivamente noi ne abbiamo già persi abbastanza di servizi, tutte le volte facciamo la conta, io non vorrei aggiungere anche questo perché la sofferenza di queste cose l'abbiamo già fatta e la Polizia Stradale rappresenta ancora un ultimo baluardo di questo servizio importante sulla città, sul territorio, e se vogliamo veramente cercare di riconquistare qualche valenza sul nostro territorio dobbiamo anche cercare di intrattenere tutti quegli servizi che hanno un'importanza come questo, per cui il mio voto sarà un voto favorevole a questa mozione.
Grazie consigliere Pastore Pierluigi. Prego consigliere Pagani Michele.
Sì, grazie. Niente, solo per sottolineare che anch'io vivo personalmente una situazione simile, nel senso che essendo un vigile del fuoco la realtà attuale della situazione del comando di Novara, che vede un comando posto appunto a Novara, i due distaccamenti posti a Borgomanero e ad Arona, già da qualche tempo non a questi livelli della Polizia Stradale, ma comunque si vocifera questa realtà appunto della vicinanza di questi due distaccamenti, e quindi Borgomanero, Arona, Borgomanero è già una cosa di cui si parla, diciamo così. Quindi ritengo assolutamente che più forze si possano mettere in campo da parte di tutti per aiutare in questo momento la realtà attuale della polizia, ma che potrebbe in un futuro capitare, coinvolgere anche appunto i vigili del fuoco, siano assolutamente da mettere in campo tutte le forze possibili che ci sono nel nostro comune per cercare di risolvere questo problema. Mi sento di dire, anche per voce del nostro capogruppo, che assolutamente la sottoscrizione della nostra mozione da parte di chiunque l'importante è l'ottenimento del risultato finale. Grazie.
Grazie consigliere Pagani. Prego la parola al sindaco.
Grazie. Grazie Presidente. No, volevo solo confermare il nostro voto favorevole a questa mozione. Condivido pienamente quanto il sindaco Bossi ha testé sottolineato. Credo che di enti ne abbia persi abbastanza Borgomanero e sarebbe davvero assurdo che anche la polizia stradale dovesse prendere altri lidi. Spiace però dover sottolineare che con la storia dei tagli bisogna tirare sempre in ballo i migranti. Non ho capito quanto Borgomanero ci costano questi migranti.
Grazie consigliere Fornara per Giorgio. Prego consigliere Pastore.
Sì, grazie Presidente. Brevemente, anche noi sottoscriveremmo volentieri questa mozione. Siamo la seconda città della provincia e credo che tutto ciò che assicura l'ordine e la sicurezza dei cittadini non possa esserci tolto, insomma, e anzi io credo sia importante anche l'unità di questo consiglio, come sembra che insomma andremo tutti a votare favorevolmente, e spero anche che il sottosegretario Biondelli dall'alto della sua posizione possa intervenire e magari rassicurarci su quello che il governo intenderà fare, e a questo punto aggiungerei anche magari qualche rassicurazione sui vigili del fuoco, così siamo tranquilli.
Grazie consigliere Pastore. Prego signor sindaco.
Grazie. Vabbè, innanzitutto vorrei ringraziare veramente tutti i consiglieri, tutti. Vorrei ringraziare anche l'onorevole Biondelli, perché quando dice che si prende a cuore una situazione la prende di sicuro. Vorrei solo sottolineare una cosa, posso dirti franca. Vogliamo razionalizzare, io so queste le cose che non capisco, vogliamo razionalizzare, dobbiamo risparmiare, dobbiamo qui, e tagliamo sulle forze dell'ordine, sulla sanità, poi veniamo a sapere da uno strumento incredibile che è Striscia la Notizia, è incredibile, ok? Perché meglio di tutti i canali 5, Rai, Rai 3, Rai, ognuno fa la sua politica, ok? Da Striscia la Notizia che in Sicilia ci sono 24.000 forestali. Non me ne voglia male Luca Bonanni, nel senso che io sono in difesa, aiutarlo per portare qua 24.000 in tutta la Sicilia. È grossa così la Sicilia. Il Canada, ok, che è grosso quante volte la Sicilia, 4.000 forestali. Allora dico, ma possiamo, è giusto applicare le forme di razionalizzazione, ma se questi 24.000 che sono in Sicilia, che non servono 24.000, perché non so se ci sono 24.000 piante, ok, cosa facciamo? Invece di legarli ognuno alla sua pianta, ok, li mandiamo in giro per l'Italia, ok, e facciamo, magari non assumiamo, ok, il altro personale nella forestale e manteniamo magari la polizia stradale a Borgomanero. Comunque grazie di cuore a tutti.
Niente. Grazie signor sindaco. Prego onorevole Biondelli.
Sì, l'ho visto anch'io Striscia la Notizia, però c'è una cosa da dire, io lo voglio dire, l'ho detto anche sui giornali, politica si vince e si perde. Oggi governa il centro-sinistra, domani governa il centro-destra, dopodomani il Movimento 5 Stelle. Ecco, allora ci vuole il buon senso delle persone, ci vuole la collaborazione, perché i problemi della gente non sono i problemi del Partito Democratico o della Lega Nord, sono i problemi della gente. Se noi riusciamo nel nostro piccolo, come diceva Piera Pastore, che stimo moltissimo, raggiungere gli obiettivi, questo è bene, perché poi quando si sta dall'altra parte, cioè la prossima volta magari, non lo so, spero di no, magari stiamo dall'altra parte, diventa facile anche per noi poi a dire ma come mai, perché
questo paese è in forte difficoltà, è in forte, e i 20.000 forestali non saranno 3 anni che sono forestali da quando è arrivato il governo Re. Cosa la prima? Quindi per quello dico, cerchiamo di lavorare insieme e risolvere i problemi, in questo caso quelli delle forze dell'ordine, e cerchiamo di andare avanti, sennò diventa troppo facile.
Grazie
tutti.
Onorevole Biondelli. Prego, signor Sindaco.
Io non volevo accusare nessuno, so che queste assunzioni probabilmente le ha fatte ancora prima di Andreotti, quindi non è che entro, non entro nel discorso, sto solo dicendo che se vogliamo razionalizzare, non ne sto facendo una questione di partito, destra o sinistra o lista civica, no, non ci siamo al governo, però voglio dire, non è un discorso politico, il nostro è un discorso che vieni a sapere queste cose e ti fanno arrabbiare, cioè Borgomanero, seconda città della provincia di Novara, vengo a sapere dal sindacato che vogliono chiudere la polizia. Per noi è un'altra sconfitta e questo non deve avvenire. Grazie all'aiuto di tutti e chiaramente questa volta mi rivolgo a te perché sei tra di noi quello che conta di più, quella che conta di più, e quindi chiediamo il tuo aiuto e noi ci siamo e cercheremo di fare assieme al sindacato tutto quello che serve. Grazie a tutti.
Grazie signor Sindaco, passerei alla votazione della mozione.
Metti agli atti che è sottoscritta da tutti i partiti.
Esatto.
Tutti i simbolini.
Astenuti? Contrari? Favorevoli? Con 16 voti favorevoli la mozione è
subito
e immediatamente eseguibile. Grazie.
No, ferma, è urgente. Non si vota. Signorate, mi metti in testa delle cose strane.
Alle ore 22:50, 21:50 dichiaro chiuso il Consiglio Comunale.